Allora, iniziamo questa sezione, sessione pomeridiana. Ah, e dice Sara voleva...
Ah, ok. Penso.
Sì,
preferisco sezione della seduta. Allora, presento Cristina Travaglini, che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso la Scuola Superiore di Studi in Filosofia dell'Università di Tor Vergata di Roma, con un progetto di ricerca sul realismo di Alexis Maino, e ha studiato a Parma, a Roma, a Parigi e adesso vi trovi a Grazia, e ci siamo già incontrati proprio riferimento alle finzioni a Roma, per cui sono molto curiosa di sentire questo intervento sulle finzioni, sull'aspetto delle finzioni in Roma Lingara.
Dunque, si tratterà in realtà di prendere spunto anche dagli interventi fatti finora, visto che la finzione è un tema talmente centrale di questa opera di Ingarden che ho visto essere già stato trasversalmente toccato un po' da tutti gli interventi svolti finora. Dunque, il mio intervento si struttura essenzialmente in tre parti. Una prima parte in cui ci occuperemo ancora di questa dicotomia reale-ideale che troviamo in Ingarden e che Ingarden tenta di superare, cercando di chiarire perché effettivamente sia interessante per Ingarden occuparsi di finzione narrativa. Una seconda parte in cui ci interesseremo al mondo della finzione, alla sua genesi e costituzione, e una terza parte in cui invece ci occuperemo più da vicino del personaggio di finzione che si suppone popolare questi mondi. Infine, tenterei anche un accenno al ruolo della posizione di Ingarden all'interno del dibattito contemporaneo sullo statuto ontologico dell'opera letteraria, anche se mi rendo conto che si tratta in questo caso di un accenno abbastanza estrinseco agli interventi, che comunque potrà magari essere interessante se ci sarà tempo di svilupparlo. Innanzitutto partiamo da due avvertenze preliminari. Una prima avvertenza è fornita dallo stesso Ingarden nel momento in cui dice che non si occuperà dell'opera, dei processi con cui costruiamo un'opera letteraria, ma sempre di un'opera finita. Per cui appunto nel nostro occuparci di finzione dobbiamo tenere presente che pur individuando questi meccanismi di finzione non li possiamo comunque verificare in atto nella loro processualità. Si tratterà sempre appunto di un'opera finita e determinata come una struttura di proposizioni connesse tra loro. Seconda avvertenza è rintracciabile nella definizione preliminare che Ingarden offre di opera letteraria. E questo risulta particolarmente interessante perché possiamo vedere come, definendo l'opera letteraria, Ingarden non faccia riferimento alla nozione di finzione. Non si tratta di, apparentemente, non si tratta di definizioni equivalenti. Vediamo infatti che Ingarden delimita l'ambito d'uso del termine opera letteraria all'uso ordinario che ne facciamo nella vita quotidiana, senza definire l'opera letteraria in termini di creazione di mondi finzionali. Questa prudenza nella definizione dell'opera letteraria quindi lo porta a includere preliminarmente all'interno di questa definizione anche testi scientifici o diari, autobiografie, articoli giornalistici che poi invece verranno inclusi verso la conclusione dell'opera tra i casi limite dell'opera letteraria. Per cui appunto assistiamo all'interno dell'opera ad un progressivo restringimento della nozione di opera letteraria, partendo appunto da una definizione tratta dal linguaggio, dal lessico quotidiano comune, per arrivare appunto invece all'equiparazione effettiva di opera letteraria e opera di finzione. Possiamo quindi cercare di capire i motivi che portano questa iniziale distinzione tra opera letteraria e definizione. Sicuramente da un certo punto di vista si tratta di mantenere, di utilizzare una definizione il più ampia possibile per le ovvie possibilità che una definizione particolarmente ampia offre in sede di teorizzazione. D'altro canto, però, possiamo anche considerare come, in questo senso, la finzione risulti in un certo senso come dato ottenuto dalle ricerche di Ingarden, più che come punto di partenza. In questo senso, cioè, la finzione del mondo quasi creato dagli atti intenzionali costituisce il correlato dell'atto quasi creativo e sarà soltanto a partire dall'analisi della natura quasi giudicativa delle proposizioni che si arriverà effettivamente a definire la quasi realtà dell'opera letteraria come finzione stessa. Per cui appunto la constatazione di questa quasi realtà si configura più come un dato ottenuto attraverso ricerche di carattere fenomenologico che non il punto di partenza di queste sue riflessioni. Detto questo, possiamo appunto seguire il ragionamento di Ingarden che, come noto, parte da questo suo tentativo di superare la dicotomia tra reale e ideale, identificando una terza modalità esistenziale, da lui definita puramente esistenziale. In questo senso capiamo anche perché si occupi di opera letteraria, in quanto l'oggetto di finzione, l'oggetto creato dall'autore, difficilmente può essere inserito a pieno titolo tra gli oggetti ideali o tra gli oggetti reali. E in questo senso, infatti, per esempio, vorremmo definire l'opera di finzione come oggetto ideale, nella misura in cui si costituisce come insieme ordinato di proposizioni in cui compaiono concetti ideali. D'altro canto, la proposizione però che compone l'opera di finzione è suscettibile di modifiche da parte dell'autore, può morire, può essere annientata e quindi contraddire in questo senso la natura ideale del concetto stesso. D'altro canto, non si può nemmeno definire un oggetto reale, nella misura in cui, appunto, questa costituzione proposizionale sembra negare una base concreta all'oggetto stesso, all'oggetto finzionale stesso. In questo senso, dunque, emerge l'ambito di interesse per la finzione di Ingarden, nella misura in cui appunto si cerca di trovare una definizione, o meglio, di chiarire lo statuto ontologico dell'oggetto così inteso, dell'oggetto appunto creato dagli atti intenzionali. Cerchiamo ora di comprendere in che modo si possa costruire un mondo finzionale e un'oggettività appunto interna a questi mondi finzionali. Come già stato ampiamente ripetuto, Ingarden procede all'individuazione di strati eterogenei che costituiscono l'opera letteraria, formazione linguistico-sonore, unità di significato, oggettività rappresentate, aspetti schematizzati, e possiamo trovare meccanismi appunto di costruzione del mondo fittizio in ciascuno di questi, strati. In particolare, la questione appunto del meccanismo di finzione emerge a livello di unità di significato, nella misura in cui appunto, volendo chiarire la natura dell'opera letteraria, non possiamo che partire dalle sue unità di base, cioè le parole. Che nell'opera letteraria si parli di una poltrona, di una famiglia, di un unicorno, è chiaro che in questi casi la parola abbia sempre la capacità di riferirsi all'oggettività in questione. E questo per Ingarden è possibile, in quanto la parola contiene nella propria unità di significato un fattore di direzione intenzionale che le consente di direzionarsi verso un certo specifico oggetto. Intenzionalità che non appartiene originariamente alla parola, quanto piuttosto all'atto di coscienza coinvolto che in un certo senso presta alla parola la propria intenzionalità. Lo stesso avviene alla direzionalità della proposizione, quale oggetto di ordine superiore costituito dalla connessione di più parole. Intenzionalità della proposizione, che ugualmente non è originaria, ma presa a prestito dall'atto di coscienza autenticamente intenzionale. È quindi appunto attraverso le connessioni di parole che emerge, secondo Ingarden, lo stato di cose finzionale che costituisce la struttura di base di un'opera di finzione. Ma che cos'è di fatto una proposizione? Ingarden definisce la proposizione come il correlato intenzionale di operazioni soggettive, costituita da una struttura a duplice strato, lo strato sonoro linguistico e lo strato dei contenuti di senso. La proposizione diretta a uno stato di cose puramente intenzionale andrà distinto dallo stato di cose oggettivamente esistente. Mentre lo stato di cose puramente intenzionale è ontologicamente dipendente dal lato intenzionale coinvolto, lo stato di cose realmente sussistente è invece ontologicamente autonomo, costituendosi come l'oggetto colto da una proposizione vera. In questo senso, dunque, emerge la distanza tra correlato intenzionale della proposizione come stato di cose puramente intenzionale, che non può essere definito vero o falso, e uno stato di cose invece oggettivo, che appunto invece può essere oggetto di verità e falsità. Osserva Ingarden che queste due differenti tipologie di stati di cose richiedano proposizioni di tipo differente che le intenzionino. Ossia, saranno proposizioni giudicative nel caso in cui io abbia a che fare con uno stato di cose oggettivamente esistente. Una proposizione invece di natura quasi giudicativa se lo stato di cose di cui parliamo invece è soltanto intenzionalmente esistente. Poiché quindi le proposizioni coinvolte nell'opera di finzione sono di natura quasi giudicativa, assistiamo ad una simulazione di realtà, ad una quasi realtà per la quale non possiamo avanzare alcuna pretesa di verità. È in questo senso dunque che all'interno dell'opera letteraria non possiamo parlare di verità o falsità, ma tutto il più di una sorta di coerenza interna, di razionalità, che però non va appunto confusa con, che non va sovrapposta alle nostre nozioni di verità e falsità. In questo modo si costruisce un mondo a parte, di natura essenzialmente illusoria, e gli stessi oggetti rappresentati non hanno altro che, come si è già detto, un habitus di realtà, uno statuto ontologico modificato, corrispondente alla natura quasi giudicativa delle proposizioni coinvolte. È quindi dall'analisi della natura delle proposizioni che arriviamo alla possibilità effettiva di creare domini finzionali sulla base di queste proposizioni non giudicative. Ora, una volta ammesso che il mondo di finzione si costituisca come insieme strutturato di stati di cose connessi puramente intenzionali, si crea appunto un mondo fittizio che ha delle caratteristiche proprie che non sono neppure irriducibili alle caratteristiche singolari, individuali, degli stati di cose puramente intenzionali coinvolti. Cioè, anche il mondo di finzione si costituisce come oggetto di ordine superiore rispetto all'inferiore a questi stati di cose puramente intenzionali che ne stanno appunto alla base. Il rapporto quindi tra mondo di finzione e stati di cose puramente intenzionali rispecchia la relazione tra parole e proposizioni, a misura in cui le proposizioni sono ugualmente oggetti di ordine superiore che si formano dalla connessione di parole singole. Dunque, questo mondo quasi reale ha delle caratteristiche sue proprie, in particolare caratterizzato da proprie coordinate spazio-temporali. Ingarden nega ovviamente che nell'opera di funzione si possono ritrovare spazi e tempo reali, si tratta infatti di una realtà soltanto simulata, nella quale quindi sussiste un tempo e uno spazio strutturalmente differente dal tempo reale, dallo spazio e dal tempo reali. In particolare il tempo dell'opera di finzione è un analogo del tempo reale, un presente simulato in cui assistiamo a una non continuità della rappresentazione. Poiché infatti la finzione letteraria è determinata da un numero finito di proposizioni, le rappresentazioni create saranno necessariamente discontinue. Nell'opera di finzione, cioè, si creano delle lacune temporali corrispondenti a quelle fasi della narrazione che non sono esplicitamente rappresentate. Lacune che il lettore, come vedremo, è abituato a riempire in modo automatico, ma lacune che comunque sono presenti nell'opera anche se il lettore appunto non ne ha una conoscenza adeguata. Nell'opera di finzione il tempo presente non ha alcun privilegio ontico rispetto al passato e al futuro, non esprime un'attualità marcata come avviene nella realtà, in un generale allineamento di tutti i momenti rappresentati. E questo spiega perché in letteratura, come anche nel cinema, vedevamo, digressione e flashback risultano particolarmente convincenti, cioè non devono sfidare quell'attaccamento vincolante al presente che rende, per esempio, i ricordi opachi nella vita reale. Per quanto invece riguarda lo spazio nell'opera di finzione, anch'esso risulta modificato, pur essendo comunque uno spazio rappresentato in modo conforme alla percezione esterna. Presenta tuttavia delle differenze strutturali rispetto allo spazio reale, trattandosi sempre di uno spazio solo simulato, che può essere presentato da diversi centri di orientamento. Possiamo infatti trovare nella narrazione unio narrante, dalla cui prospettiva quindi tutto lo spazio verrà considerato comunque un personaggio principale attraverso i cui occhi il lettore si orienta spazialmente all'interno della narrazione. In ogni caso, comunque, spazio-tempo non coincidono affatto con spazio-tempo reale. Da quanto detto nel mondo finzionale emerge dunque un'idea di semirealtà, di una serie di stati di cose che simulano il reale, sulla base di proposizioni che hanno una funzione di quasi contenimento, di quasi realizzazione finzionali. Nonostante le proposizioni, in quanto correlato puramente intenzionale di atti soggettivi di intenzionamento, nonostante appunto le proposizioni da questo punto di vista siano un nulla, come si diceva, è tuttavia grazie al loro contenuto che l'opera narrativa è dotata di uno stato oggettuale. Nella misura in cui infatti anche questo mondo quasi reale della finzione risulta comunque popolato di oggettività definibili come quasi reali, ma come vedremo dotati o quasi dotati di quasi proprietà. Passiamo dunque a delineare la questione delle oggettività rappresentate nelle opere di finzione, oggettività che vengono in particolare studiate da Ingard nel terzo strato dell'opera letteraria, terzo strato che è quello delle oggettività rappresentate appunto, ovviamente in cooperazione sempre con gli altri strati dell'opera stessa. La possibilità di ottenere oggettività rappresentate in una modalità quasi reale è per Ingard assicurata dall'unità di significato del nome che, come la proposizione, si direziona verso un oggetto puramente intenzionale. Nell'unità di significato nominale, come sappiamo, sono inclusi da Ingard in quattro elementi che diventano particolarmente importanti per la definizione del personaggio di finzione. Sappiamo un fattore intenzionale di direzione, un contenuto materiale che determina qualitativamente l'oggetto, un contenuto formale che stabilisce la struttura formale dell'oggetto finzionale e infine un fattore di caratterizzazione esistenziale che ne stabilisce la natura reale o ideale. Soffermiamoci su questo quarto elemento dell'unità di significato nominale, ossia su questo fattore di caratterizzazione esistenziale. E questo è importante perché ci consente di considerare un'oggettività rappresentata come reale o ideale secondo il suo contenuto. Quindi inserire un elemento di realtà o quasi realtà all'interno della finzione letteraria. Se si prende per esempio Amleto, ovviamente Amleto non esiste nel mondo reale, non esiste come oggettività reale, esisterà come oggettività puramente intenzionale che è reale secondo il contenuto, per cui Amleto senz'altro ha una caratterizzazione esistenziale in questo senso, ed è quindi questo che ci consente di attribuirgli proprietà, quasi proprietà sempre, e di considerarlo come agente, mentre invece si potrebbe, appunto, non si può appunto attribuirgli un'esistenza tout court nel mondo reale. Tutti i fattori contenuti, quindi, nell'unità di significato nominale concorrono alla definizione del personaggio di finzione. Amleto sarà un individuo grazie al contenuto formale, il contenuto formale che costituisce l'unità di significato corrispondente, così come poi il fattore di direzione intenzionale garantirà la direzione verso quell'unico personaggio. Come lo stato di cose che costituisce il correlato della proposizione si configura come oggettività puramente intenzionale, anche il personaggio fittizio risulta dunque correlato puramente intenzionale dell'espressione nominale. In quanto oggettività puramente intenzionale, il personaggio di finzione avrà due caratteristiche essenziali. Innanzitutto sarà, come ormai sappiamo, necessariamente eteronomo, cioè non avrà il fondamento della propria esistenza in se stesso, cioè Amleto non esiste grazie a se stesso, ma grazie a atti intenzionali creativi di una soggettività esterna. D'altro canto, proprio in quanto ha la funzione di essere correlato intenzionale dell'atto creativo, Amleto si configura come strutturalmente trascendente rispetto a quest'atto intenzionale. Ed è così inteso che l'oggetto finzionale, costitutivamente trascendente rispetto all'esperienza che lo crea, va distinto dall'oggetto della rappresentazione mentale, che invece è sempre immanente all'atto rappresentativo in qualità di sua parte reale indivisibile. D'altro canto, nell'opera di finzione non sono rappresentate unicamente oggettività fisiche o comunque per esempio Amleto, un individuo fisico, possiamo rappresentare anche delle oggettività sempre puramente intenzionali, reali secondo il loro contenuto, ma psichiche, come per esempio i dubbi di Amleto, che non saranno oggetti fisici ma oggetti psichici, appunto, pur essendo comunque reali. In questo senso, dunque, l'oggettività del personaggio di finzione assume una complessità particolare. Non possiamo limitarci a oggetti fisici, ma siamo anche aperti alla possibilità di oggettività psichiche inserite all'interno di questo mondo di finzione. Poiché nell'opera letteraria l'espressione nominale di cui l'oggetto di finzione costituisce il correlato puramente intenzionale non si trova mai isolata da un contesto, ma sempre inserita nella proposizione, il personaggio acquisisce forma e spessore solo nella molteplicità di proposizioni che costituiscono l'opera stessa. Cioè, il personaggio in un'opera narrativa non è mai, isolato appunto da un contesto, e in questo senso può essere intenzionato soltanto all'interno di proposizioni sempre nuove, all'interno delle quali quindi si manifesta attraverso stati di cose puramente intenzionali sempre differenti, e questo pur rimanendo uguale a se stesso. Cioè Amleto può manifestarsi nella molteplicità delle sue qualità attraverso appunto una serie di proposizioni, pur rimanendo appunto sempre se stesso. In questo senso, il contenuto del personaggio rappresentato trascende nella sua interezza il contenuto intenzionato dal singolo atto, acquisendo una maggiore complessità e una sorta di trascendenza peculiare, come la chiama Ingarden, che si aggiunge alla trascendenza strutturale rispetto all'atto proprio di ogni oggetto intenzionale. L'esempio che propone Ingarden è questo, dunque invita a immaginare un certo personaggio fittizio di un romanzo, il quale attraverso numerose peripezie raggiunge la piena maturità di spirito. Un personaggio di questo tipo sarà intenzionato in situazioni successive sempre nuove, mantenendosi pur sempre come la stessa persona e mantenendo al contempo tutte le determinazioni esplicitate dagli atti intenzionali precedenti. In questo senso, l'intero contenuto del personaggio si delinea attraverso una molteplicità di atti intenzionali di cui trattiene le varie determinazioni ottenute, trascendendo in tal modo il singolo contenuto dell'atto che attualmente lo intenziona. L'oggetto di finzione risulta così colto in una scissione proposizionale attraverso una serie di proposizioni tra loro connesse in cui si scinde. L'esempio di cui serve in Garden, o meglio dell'immagine, è quella di un raggio di sole che si scinde in un prisma. Allo stesso modo l'oggetto fittizio si mostra in modo diverso, in stati di cose connessi ma distinti, colto attraverso una rete di proposizioni che lo porta a una rappresentazione in stati di cose differenti. L'oggetto fittizio dunque si dispiega nelle proprie qualità all'interno dello stato di cose e in questo senso, se l'oggetto in forma nominale si presenta come totalità non dischiusa, lo stato di cose è ciò che, puramente intenzionale, è ciò che consente il dispiegarsi dell'oggetto nelle sue determinazioni, rendendolo portatore o quasi portatore di certe qualità. È dunque il contenuto di senso della proposizione a quasi creare l'oggettività rappresentate secondo delle proprietà che non sono mai effettivamente incarnate dal personaggio fittizio, ma al quale sono semplicemente attribuite. In quanto ontologicamente eteronomo, l'oggetto di finzione, infatti, non può possedere effettivamente le proprietà che gli sono attribuite. Dalla scissione dell'oggetto finzionale nella pluralità di stati di cose emergono dunque oggettività strutturalmente indeterminate in cui compaiono punti vuoti da riempire. Si tratta di un'indeterminatezza che ha una certa connessione con l'opacità costitutiva del contesto narrativo, ossia con la possibilità da parte del testo di contenere in una certa misura ambiguità nei suoi contenuti di senso. Sarà poi al lettore che spetterà il riempimento di tali punti vuoti nel momento in cui, attraverso la propria lettura, concretizza l'opera letteraria. Il fatto che durante la lettura non siamo consapevoli di tale scissione strutturale dell'oggetto è dovuto, secondo Ingarden, alla presenza nell'oggetto di aspetti schematizzati, riempiti, anche se solo parzialmente, dal lettore dell'opera. In questo senso, dunque, per Ingarden il personaggio fittizio è per sua essenza lacunoso, nella misura in cui non è parte del mondo reale vero e proprio, per cui non potrà mai essere determinato sotto ogni possibile aspetto e presenterà sempre appunto dei punti vuoti, degli aspetti incompleti attraverso cui l'oggetto si manifesta come schema, come scheletro, di cui ne abbiamo già ampiamente parlato, che può essere riempito soltanto attraverso i concreti vissuti del lettore. Accanto ad aspetti schematizzati di cui si è già parlato, verifichiamo anche la presenza nell'opera di Ingarden di aspetti invece tenuti a disposizione, e a me sembra appunto ci sia una certa differenza tra gli aspetti appunto semplicemente schematizzati e quelli tenuti a disposizione, nella misura in cui questi sembrano imporsi con una maggiore forza al lettore da parte dell'autore. Si pensi qui all'utilizzo da parte dell'autore di espressioni onomatopeiche, di metafore, di specifiche formazioni sonore di grado superiore, in cui appunto l'autore tenta di imporre al lettore determinati aspetti degli oggetti finzionali, ponendo dei vincoli anche contenutistici al riempimento degli aspetti in questione. In questo senso, la modalità di riempimento degli schemi non sembra affatto arbitraria, ma in una certa misura dunque stabilita in senso normativo dall'autore stesso in sede preliminare. Dunque, il personaggio di finzione si costituisce in questo senso come oggettività puramente intenzionale, creata da un atto o da un insieme di atti di coscienza, i quali possono anche trovarsi intrecciati a altri vissuti, per esempio sentimenti o volizioni, che conferiscono in questo senso all'oggetto anche sfumature di tipo emotivo. E questo spiega la nostra possibilità durante la lettura di individuare un personaggio come fragile, di descriverlo come fragile, spietato, ridicolo, arrogante, in un'infinità di possibili determinazioni anche emotive. In questo senso, dunque, l'opera di finzione in cui si inserisce il personaggio fittizio presenta una complessità anche a livello di atti coinvolti, nella misura in cui non si tratta soltanto di atti determinati a livello cognitivo-intellettuale, ma anche a livello emotivo. L'opera di finzione così intesa ha per Ingarde una funzione anche antropologica essenziale, insopprimibile per la vita umana. E qui Ingarde pone l'accento sulle qualità metafisiche dell'opera, cioè questa possibilità da parte dell'opera, attraverso i suoi personaggi, attraverso gli stati di cose rappresentati, di consentire al lettore la contemplazione serena di quelle qualità che altrimenti nella vita di tutti i giorni sono talmente travolgenti da spaventare quasi la persona. Mentre invece, grazie alla distanza che il lettore acquisisce nella lettura rispetto al quasi reale, che appunto non è un reale effettivo, ecco che queste qualità metafisiche, come sublime, grottesco, assurdo, risultano contemplabili e non più dotate di forza distruttiva come avviene normalmente. In questo senso, dunque, abbiamo delineato un'opera letteraria in cui non si tratta di mera finzione, ma di oggettività, che sia stato di cose puramente intenzionali, o di oggettività individuali, sempre puramente intenzionali, dotate di strutture proprie, che non si dissolvono nella molteplicità delle possibili concretizzazioni dell'opera. L'identità intersoggettiva dell'opera letteraria è infatti garantita, secondo Ingarde, dall'essenza dei concetti ideali parzialmente attualizzate nelle proposizioni. Cioè, che due lettori possano condividere la stessa conoscenza dell'opera, secondo Ingarden, è assicurato dalla sussistenza di unità ideali di senso contenute nel significato stesso delle parole. E quindi questa condivisione di contenuti ideali che garantisce la possibilità di una comprensione intersoggettiva dell'opera stessa. In questo senso, Ingarden approda a una duplice eteronomia ontologica dell'opera di finzione e quindi degli stati di cose, dei personaggi coinvolti. Una dipendenza ontologica dalle operazioni intenzionali soggettive, ma anche dai concetti ideali, che consentono appunto il mantenimento di una struttura stabile della narrazione, nonostante le diverse concretizzazioni che possiamo averne nelle letture individuali. E quindi questo per quanto riguarda la posizione di Ingarde, così come espressa nell'opera d'arte letteraria. Pensavo di così poteva essere interessante vedere come questa nozione di oggetto di finzione puramente intenzionale non sia così peregrina nella storia della filosofia contemporanea e come anzi appunto abbia avuto uno sviluppo nel dibattito contemporaneo. Cioè, questa idea che l'opera d'arte sia un artefatto astratto si ritrova in particolare nella posizione un'importante filosofa contemporanea quale Amy Thomason, la quale ugualmente contesta l'esaustività della dicotomia reale-ideale, sostenendo la necessità di introdurre infatti ugualmente una categoria ontologica terza, che sia appunto quella di oggettività puramente intenzionale, che racchiude l'insieme di modalità intenzionali con cui diversi atti di coscienza possono dar vita a oggettività diverse. Poiché suscettibili di modifiche perfino di allentamento, tali entità intenzionali non sono ideali in quanto termini mutabili, ma nemmeno reali in quanto vincolate, in quanto non sono vincolate a un supporto fisico o una specifica collocazione spazio-temporale. Cioè ritroviamo anche in posizioni contemporanee l'esplicito riferimento a questa categoria ontologica sviluppata da Ingarden. Ingarden poi si ritrova anche nel dibattito contemporaneo sullo statuto ontologico dell'oggetto di finzione, quindi non soltanto sullo statuto ontologico dell'opera d'arte in generale, ma anche in modo più preciso sullo statuto ontologico del personaggio fittizio, ma credo che il discorso sia un po' sia veramente tecnico, perché si tratta di questioni di logica, di quantificazione sull'oggetto di definizione. Basti mantenere questo, che la concezione di un oggetto, di un personaggio fittizio come esistente in una quasi realtà è una nozione particolarmente intuitiva, che può essere, che infatti si è verificata estremamente suscettibile di sviluppi.
Grazie. Per cui abbiamo una ventina di minuti di domande.
Io avrei diverse domande, in realtà faccio rapidamente e poi la voglio disistere. La prima, mi chiedevo una cosa, tu hai, c'è tanto un avvertimento insomma, che per quello che vengano, cioè dice le mie analisi saranno tutte analisi di opere finite, no? E mi sono chiesto ma quanto questo non sia, non so, un pretesto per non tematizzare il problema che di fatto tu poi tratta, perché fino a che punto qui tratta solo opere, diciamo così, o meglio, fino a che punto lui non suppone il procedimento di costruzione opere letterarie, quando poi fa un'analisi così dettagliata e ci mostra di fatto le condizioni e così via dell'opera. Non so se in realtà questo non sia un avvertimento per dire non mi occupo dell'aspetto creativo, ma magari non lo so, insomma, te lo volevo chiedere così insomma. Poi c'era una seconda, poi c'è lo strumento del quasi. La cosa che mi chiedevo leggendo il libro, lo volevo chiedere anche prima, poi mi sono dimenticato, cioè questo quasi secondo me è un indicatore un po' controverso, i due possibili problemi, uno più fenomenologico, uno un po' meno. Quello più fenomenologico è, mi chiedo, il quasi non funziona in Garden? Cioè, innanzitutto, non è dato un po' per scontato, cioè spunta fuori questo quasi per giustificare un tipo di proposizione che è la proposizione all'interno dell'opera d'arte letteraria. Ma, quindi, la domanda che sorge spontanea quando si arriva a quel paragrafo è: chi me lo dice che questo è, che stiamo già in un regime in cui il quasi funziona? Cioè, vabbè, si potrebbero fare diverse domande, evidentemente dove voglio arrivare. Non è che si reintroduce un residuo, diciamo così, di contestualismo di qualche tipo, che perde però la dimensione fenomenologica più essenzialista, dove so che il Garden invece vuole far valere questo libro. Questo da un lato, quello meno fenomenologico. Quello più fenomenologico invece riguarda più questo idealismo, idealismo. Cioè il quasi qui non funziona in qualche modo come un diretto, come un'affermazione diretta della realtà esterna che c'è e basta, insomma, non dobbiamo discuterne più di tanto, perché altrimenti non capiremo, cioè il problema di distinguere tra una proposizione che funziona, diciamo così, in modo giudicativo, e una proposizione che è un quasi giudizio, non so, non si potrebbe in questo contesto qui, mi sembra. E il terzo punto, la questione dell'autonomia, appunto, interessante valorizzare secondo me il fatto che in Garden, quando parla di significato, dice: nel significato c'è, diciamo, una posizione esistenziale e invece una, se non mi ricordo come la chiamo,
una posizione, caratterizzazione,
una caratterizzazione, esatto, che riguarda più il modo d'essere, insomma. E non, cioè, la questione realismo-idealismo non diventa più interessante se noi, appunto, ci fermiamo al quarto elemento del significato, cioè quello della caratterizzazione, che forse più che caratterizzazione esistenziale, appunto, dovremmo definire caratterizzazione, non so, modale, non lo so, in un'altra maniera, magari l'espressione di Gardner è infelice, non lo so, magari invece me ne vado per un'altra strada. Queste sono le domande.
Allora, partiamo dal fondo, quindi la distinzione tra caratterizzazione e posizione esistenziale, sì, forse si potrebbe definire come in termini modali, non è...
No, però dico che non c'è, in questo non si dovrebbe vedere effettivamente una pista interessante sul rispetto al problema di realismo, realismo,
questo. Quello che farà Arthur. Quello che fa Hartmann, cioè la differenza fra reale e ideale in Hartmann è una differenza modale, cioè governata dalla teoria della modalità, eccetera, come sviluppato.
Allora, stesso dubbio, per chiarire il punto, forse ulteriormente, penso di Marco, e cioè in realtà lui diceva se ci fermiamo solamente alla caratterizzazione, nel senso che la posizione, penso che quello che vedeva lui, che forse vedo anch'io, lì ci si esprime proprio sull'esistenza. Nel senso della realtà, oggettiva, esterna, eccetera, eccetera. E quindi, come dire, è una questione che potremmo tralasciare se rimaniamo alla fenomenologia, quindi se ho capito bene, insomma,
sì,
e che in effetti ritornava, mi sembra la sua seconda questione, perché io avevo lo stesso problema, che erano le due questioni insieme, nel senso che questo quasi giudizio presuppone che il giudizio, che non è quasi giudizio, è sempre il riferimento a uno stato di cose oggettivamente esistente, laddove per oggettivamente esistente si intende qualcosa che riguarda la realtà esterna assolutamente esistente, eccetera, eccetera, cosa che è un po' problematica se ci si pone dal punto di vista fenomenologico, sul giudizio.
Ma certe cose non sono reali, sono la costruzione ideale.
Appunto, no, appunto, è per questo che sì, però la contrapposizione che fa in Garden farebbe pensare che, perché in realtà il quasi giudizio sarebbe quello che è il giudizio fenomenologico, mi sembra, quello che è il giudizio in Husserl, mentre il giudizio che porta su stati di cose oggettivamente esistenti, ho l'impressione che lui qui si riferisca a un giudizio che, cioè, con un'ottica dell'equazionista rispetto alla realtà, cioè giudizi dove la verità è verificata rispetto alla realtà. No? Rispetto agli studi, eccetera, eccetera. Quindi penso che questo era il dubbio che avevo anch'io su questo quasi giudizio, nel senso che poi in fondo quasi giudizio è il giudizio per noi. E allora il problema è piuttosto il giudizio.
Come fare?
Cioè, se è necessariamente a questo punto non necessariamente fenomenologico, da cui il problema che diceva già con Lidia di una reintroduzione surrettizia di vocabolario, una problematica non fenomenologica. No, giusto per precisare,
sì,
probabilmente. Sì,
sì. che altro è sul quasi? A me è sembrato di trovare una connessione tra l'uso di questo quasi e la nozione nel dibattito ontologico contemporaneo di according to the story. Mi sembra un operatore che consente a Garden di immediatamente di collocare l'oggettività di cui sta parlando all'interno del, all'interno della realtà di finzione. Quindi sì, in realtà bisognerebbe, secondo me, cambiare ogni occorrenza del termine contenere, realtà, intenzionare nel mio discorso con un quasi, per cui la posizione quasi intenziona, quasi riferisce, o ancora il personaggio quasi incarna una certa qualità, una certa proprietà. Quindi sì, questo quasi continua.
Cioè, tutto poi però è come si giustifica, no? Poi questo quasi, cioè, c'è una presupposizione di Garden, c'è una, non so, una
io
cosa che lui non
sì.
vede, oppure no, spunta fuori, lo dobbiamo vedere.
Se non posso aprire questa domanda. Comunque in realtà io si è trovato una presupposizione, cioè nel senso, nel momento in cui non posso definire l'opera di finzione né come reale né come ideale, ho bisogno di, okay, di un terzo livello, vediamo di costruirlo.
Ma questo è la fenomenologia, sì. Ma nel senso che invece di dire quasi a tutto, facciamo una riduzione. parliamo in stato di riduzione, cioè il regime del valore. Forse, non so, però questa è la fortuna che penso sia se peggiato.
Proviamo a lasciare da parte per un attimo l'opera d'arte letteraria. Chiediamoci, quando c'è un'intuizione di valore, di un valore, cioè giustizia, bellezza, quello che è, cosa facciamo? Apriamo un quarto reame? Siamo sempre nel terzo reame di cui sta parlando in Garden? Perché anche lì abbiamo un atto psichico che intuisce una componente ideale. E quindi strutturalmente è la stessa. O quando un matematico intuisce, ne so, un'equazione, un teorema pi quadrato, quello che è un altro caso ancora molto diverso, ma in cui strutturalmente c'è la stessa situazione di un atto reale che intuisce una oggettività di tipo ideale. È veramente necessario aprire questo terzo reame, poi magari correre il rischio di aprirne un quarto, quinto, sesto, secondo di ogni famiglia di atto di intuizione che ci possa venire in mente, o non solo che dimensioni o sottosezioni particolari, per così dire, ma sempre interno alla sfera della realtà, in cui, come dire, l'atto psico, proprio perché l'atto intenzionale ha delle caratteristiche tutte sue, che può, come dire, non è una relazione reale nel senso canonico del termine, fa parte delle caratteristiche dell'atto intenzionale quella di riuscire ad accedere, ad esempio, all'idealità. Però l'atto intenzionale come atto, quindi indipendentemente dall'oggetto a cui si riferisce, vuol dire le caratteristiche di temporalità di qualunque altra, di qualunque altra realtà. E questo è uno dei problemi che io ho, come dire, è veramente necessario aprire questo terzo reame con tutte le, come dire, il sospetto che si possa poi innescare un processo di moltiplicazione, come dire, per sfuga di mano, o forse non ci sono anche altri modi, tipo appunto qui abbiamo a che fare con, chiamiamola conoscenza in un senso molto generico, chiamiamola conoscenza, comunque quello che ha a che fare con gli atti intenzionali e quello che ne emerge, che in fondo sono una delle dimensioni della realtà, con molte caratteristiche problematiche, ma sono una delle dimensioni della realtà. È una domanda che pongo semplicemente.
Sì. No, è estremamente interessante, nel senso, secondo me, leggendo in Garden, cioè, io ho avuto l'impressione che in Garden sia effettivamente costretto ad ammettere questo terzo dominio di oggettività, ma semplicemente perché parte da un certo tipo di strutturazione ontologica, cioè data una diversa strutturazione, date diverse categorie ontologiche di partenza, il problema non si pone, e in effetti io sono perfettamente d'accordo con lei, cioè in senso generale. Se io però mettessi soltanto due categorie ontologiche come reale e ideale, effettivamente allora non ho altra alternativa che aprire un terzo dominio ed eventualmente tanti domini quanti saranno necessari.
Sì, No, a me è venuto in mente quando accennavi alle teorie contemporanee della funzionalità, proprio rispetto a questa questione della contrapposizione tra reale e ideale, soprattutto al Terzo Regno, la proposta di Walton sulla rappresentazione. Allora, a me sembra che quello che Walton dice va un po' in questa direzione, cioè l'idea di considerare la funzionalità come un regno, un regime autonomo, e lui dice addirittura, indipendentemente dalle questioni della realtà o della non realtà, della verità o della falsità. E questo potrebbe essere in qualche modo una strada, già una via d'uscita, che però in Ingarden non mi sembra si ritrovi in questi termini, cioè proprio come, diciamo, il rifiuto dell'alternativa e della contrapposizione, cioè di questa contrapposizione. E poi proprio una domanda sul rapporto tra l'intenzione d'autore, l'intenzionalità e l'oggettività dell'opera. Cioè, a dire, a me sembra che in Garden dichiari che non si vuole occupare dell'intenzione d'autore come motivazione scatenante della considerazione dell'opera, e quindi a questo proposito l'idea di considerare il polo oggettuale, il polo artistico dell'opera letteraria dovrebbe andare incontro proprio a questo bisogno di oggettività, poi si era detto prima come risposta anche allo psicologismo, quindi non andare tanto dietro all'intenzione d'autore, però d'altra parte la considera, tu lo dicevi ora, e quindi questo sembrerebbe confliggere questo tipo di intenzionalità con l'intenzionalità soggettiva di tipo fenomenologico, e d'altra parte aprirebbe un altro problema ancora, che è quello del contrasto tra il lettore reale, per dirle in parole molto povere, quindi il soggetto reale concreto della lettura, e il soggetto fenomenologico, quindi un soggetto che pure ha in carico una certa intenzionalità nei confronti dell'opera, e che è forse una cosa ancora diversa rispetto all'intenzionalità presupposta che invece bisogna rivolgere all'opera letteraria in quanto tale. Cioè, quindi mi sembra che è come se porre il polo oggettuale e il polo invece della lettura serva a un proprio a livello di come condizione fenomenologica di base per analizzare l'oggetto, e per poi analizzare le interpretazioni, cioè analizzare le letture che vengono fatte, però inevitabilmente poi nella pratica, nella pratica concreta sorgono questi problemi.
Ok, allora, partendo da Walt, ovviamente ci sono differenze. In realtà non è veramente Walton, semplicemente perché il concetto chiave delle sue idee è questo make believe che non trovo nell'opera.
Sì, non appunto,
cioè, nel senso, quindi mi sembrano proprio costruzioni si potrebbero analizzare, però ecco, non trovo una determinazione causa-effetto immediata.
No, infatti, scusa, ti interrompo solo, cioè forse mi sono spiegata male, il senso era invece anche proprio di dire, Walton mette tra parentesi, per così dire, il problema dell'oggettività, e dice noi consideriamo l'oggetto ma solo come supporto per il make believe, il fare finta, quindi sì. Tutta la questione ontologica viene messa da parte per principio in qualche modo all'inizio. Allora io dicevo, lì è ammissibile non considerare il problema che farebbe questo terzo regno, perché in qualche modo, poi uno lo accorda o no, viene posta come principio proprio, dire consideriamo soltanto l'attività lì e l'oggetto come supporto, quindi la consistenza oggettiva fenomenologica dell'opera letteraria proprio non gli interessa. In Ingarden invece la questione è diversa, quindi era...
Quindi come... prospettive diverse,
sì,
totalmente diverse.
Sì,
sì, su questo sono pienamente d'accordo con quanto hai detto. Cioè, nel senso, appunto, in Walton, in questo concetto del far finta, l'oggetto è considerato solo a livello strumentale, nella misura in cui consente di suscitare nel lettore determinate modalità di rappresentazione. Per cui non avviene alcuna caratterizzazione, alcuna analisi dell'oggetto di finzione stesso. Si tratta più che altro di un analizzare le modalità con cui questa oggettività, che è semplicemente un mezzo, è in grado di costruire il mondo di finzione. Quindi mi sembrano proprio, sì, come dicevi tu, comunque due prospettive essenzialmente diverse. Per quanto riguarda l'intenzione dell'autore, Dunque, infatti mi chiedevo, esatto, se si parlasse di Absicht nel testo. Credo di no. Non si parla mai quindi di intenzione di sì, l'intenzione dell'autore in quest'altro senso. Per cui io dissi,
se non negativamente
da un punto di vista psicologistico. Però io non credo che parlare di creazione implichi prima di tutto la considerazione dell'intenzione soggettiva dell'autore e quindi una conseguente posizione psicologistica. Cioè, il fatto che l'oggetto sia l'oggettività finzionale, sia eteronoma, nella misura in cui costituita dall'atto intenzionale, non significa che per questo stesso fatto sia soggettiva. Al contrario, essendo correlato dell'atto intenzionale, è costitutivamente qualcosa di esterno all'atto, perché altrimenti l'atto sarebbe vuoto, l'atto ha bisogno di un oggetto verso cui dirigersi, e quindi sembra ancora presente quella distinzione di cui accennava il professore, atto, contenuto, oggetto, che è ancora da Twardowski. In questo senso, dunque, parlare di creazione non credo implichi posizioni psicologistiche o soggettivistiche. In questo senso si può salvare appunto l'oggettività dell'oggetto funzionale, nonostante necessariamente si debba fare riferimento a questi atti intenzionali che lo costituiscono. Ed è infatti interessante, secondo me, quando Ingarden parla, o meglio rifiuta, quel pregiudizio che ci porta a dire, quel pregiudizio a sfavore, diciamo, delle attività intenzionali, che ci porta a dire appunto che solo per il fatto che il soggetto è implicato nella conoscenza dell'oggetto, allora l'oggetto debba essere per sua stessa natura in questo modo soggettivizzato. Per cui appunto è sempre il solito discorso dell'estrema eterogeneità dei due livelli di discorso, soggetto-creatore e autore e oggettività creata.
Io raccoglierei l'ultima domanda del professor Scalzi.
In realtà vengono sempre molte domande, ma ci faccio la più generica, no? Dunque, i rapporti tra termini, no, quali ontologia e realtà o oggettività, no? L'ontologia è la teoria di tutte le cose che ci sono, diciamo, non so se possiamo dirlo così, insomma, e le cose che ci sono le cose reali, sono le cose ideali, sono le cose intenzionali, sono le cose oggetto di volontà, di investimenti affettivi, sono i mondi dei valori di cui parlava appunto Roberto Poli prima, eccetera, no? Cioè, però all'interno di questo mondo, cioè quindi i termini ontologia, essere, diciamo, in realtà non coincidono, no? Perché il termine essere va molto al di là della realtà, perché il mondo della realtà è più ampio di ciò che si diceva, include il mondo del possibile, anche diceva per lo stato esempio, no? Cioè il mondo della possibilità. Ciò nonostante, però, all'interno di questo mondo di esseri, no? Ce ne sono alcuni che sono privilegiati, e per Ingarden inspiegabilmente è privilegiato il mondo della realtà reale, diciamo, cioè dell'oggetto. Infatti lui parte nella costruzione della sua teoria da una teoria dell'oggetto, no? Perché quella è fondamentale anche per stabilire la soggettività, perché la soggettività si definisce solo in funzione di ciò a cui è diretta, cioè dell'oggetto qui è di diretta, altrimenti non si può capire, appunto. Da qui anche il rimprovero di Husserl, no? Quando Husserl appunto dice che appunto in Garden, no? Dice Husserl non poteva accettare che io non negassi affatto la considerazione della Costituzione, ma per così dire la spostassi alla fine della problematica complessiva, no? Cioè ponessi alla fine di un certo percorso quello che per lui era in realtà all'inizio, no? Da qui il pericolo in fondo di assolutizzazione o di marchizzazione del livello diciamo così, di realtà reale, no? Rispetto ad altri livelli, ma questo potrebbe essere un discorso più lungo, no? Cioè, poi potrei riprenderlo pensando ad altre cose che sono partito io, ma il momento basta. Grazie.
Quindi questi tre livelli, ontologia, reale, oggettività, sì, la penso esattamente così, che l'ontologia preveda delle categorie tra cui anche quella di reale accanto a ideale puramente intenzionale, mentre per cui appunto ontologia è assolutamente più ampio rispetto alla nozione di reale. E sull'oggettività io non sono esperta di Ingarden e devo dire che ho trovato delle difficoltà nel comprendere la nozione di oggetto utilizzata da Ingarden, nel senso, ho visto che parla di oggettività tanto ideali come reali, come puramente intenzionali, per cui sembrerebbe una nozione più ampia, cioè sicuramente più ampia di reale, però non ho trovato una definizione chiara di cosa si debba intendere per oggettività, per cui mi rimane, anzi, se qualcuno
diciamo nel testo c'è Gestaltigkeit, che è una parola un po' strana, insomma una parola non così corrente, che è una parola filosofica che viene utilizzata un po' per tutto, cioè in realtà l'uso principale della parola oggettività, che poi traduce in realtà quello che diciamo oggetti, l'oggettivo di oggetti, cosa eccetera eccetera, è una nozione estremamente vaga, che appunto però gli permette di fare il doppio gioco, poi probabilmente, cioè di giocare sia sul lato dell'oggetto di cui parlava il professor Scaramuzzo, cioè l'oggetto per il quale può essere criticato il realismo come fa Husserl, no? Il realismo nel senso del metodo fisico, sia invece di oggetti, nel senso di qualcosa di costruito all'interno della teoria epistemologica, quindi c'è un po' questo problema di vaghezza della nozione stessa, insomma. Che è un po' passepartout da questo punto di vista. Quindi, sì.
Forse Gegenständlichkeit potrebbe essere tradotto più con oggettualità.
Che sì, però purtroppo non è tecnico. Ci siamo posti.
In quanto si contrappone al soggetto, sì. Laddove oggettività appartiene a tutto, cioè oggettivo è anche un numero, non meno.
Ci eravamo posti in attenzione a questo problema, come problema di partenza, sì, nel senso che ci sembrava più corretto. Il problema è che poi verificando nel testo non era così, nel senso che l'uso di Gegenständlichkeit era molto più vasto, evidentemente non veniva utilizzato solo nei casi in cui si voleva identificare quella che si dice oggettualità, ma veniva indicato un po' per tutto, insomma, tutto.
Soprattutto
anche per l'oggettualità propriamente menzionale, con alcun riferimento così agli oggetti. Cioè, probabilmente quest'opera, anche rispetto ad esempio al tema della Forschung, al problema dell'oggettualità, che erano le due questioni veramente più complesse nella traduzione, c'è anche da dire che il problema è che appunto nell'opera d'arte letteraria si tratta poi in realtà della finzione, per cui è molto complesso anche individuare questi due piani, certo. Uno quello immediato della percezione e quello ovviamente di trattamento oggettuale in cui si ha questo riferimento.
Sì, questa è bellissima, però è per un grafico, sì.
Io proverei come suggerimento a distinguere sistematicamente i termini dalle loro nominalizzazioni, cioè reale verso realtà, oggetto verso oggettività e così via. Dove c'è una nominalizzazione, di solito con 18 virgolette attorno al di solito, si tende a far riferimento alle condizioni che fanno sì che qualcosa debba avere per poter appartenere, diciamo, all'altra realtà. Quindi la realtà o l'oggettività è quell'insieme di condizioni che fanno sì che qualcosa sia oggetto, oggettività, realtà nei confronti di reale e così via. Non sono distinzioni usate sistematicamente, che devono sempre, come dire, prese con un attimo di cautela, ma mi sembra di riconoscere, soprattutto nella letteratura tedesca, un po' la presenza di questa, come dire, di questo divide, di questa divisione di compiti, diciamo, fra i due termini, da prendere con cautela.
Il problema è che appunto è così, almeno dalla verifica testuale che abbiamo fatto, è così, però è così strumentalizzato, nel senso che poi lui prende Grish Handicap, che ha questa idea giustamente di, possiamo dire, di condizioni, perché si parli di oggettuale, di oggettivo, in realtà poi per dire come piattaforma per metterci sopra qualsiasi cosa, insomma, quindi...
Certo. Questa fortuna è stata legata secondo lo studio che dà insegnamento all'università la Sapienza di Roma, sempre nella classe di filosofia del linguaggio, adesso è professoressa presso l'università del Guglielmo Marconi, ed è stata legata per molti anni a Berlino, ancora legata, stato
di ricerca,
esatto, rimane. Esatto, la SIAG è un istituto indipendente a Berlino per la ricerca culturale, per cui è estremamente interdisciplinare, affronta questioni molto diverse, tra cui da diversi anni, almeno due o tre, la questione della tensione che viene approfondita nell'arte, nella filosofia, nella musica.
E del kibbid, cioè del cambiamento di aspetto, donde anche l'idea di coinvolgere.
Esatto.
Scusate,
e la sua ricerca è centrata da anni sulle questioni di percezione, di filosofia, di fisionomia, soprattutto rispetto al linguaggio, lavori da Vico a Humboldt e ad Hegel, e soprattutto anche Wittgenstein. Non posso che citare due testi, il primo del 2002 appunto sulla questione nel confine tra percezione e linguaggio, e si tratta un secondo sguardo, il mobile confine tra percezione e linguaggio, e sicuramente un altro, appunto, il laboratorio del simbolico, in cui vengono poste diverse questioni, soprattutto un confronto sistematico molto interessante, appunto, tra Kant e autori anche Oscar Piani, è un autore, insomma, un libro estremamente interessante perché pone questioni molto attente anche all'interno della filosofia kantiana, però con un'attenzione teorica, a mio avviso, estremamente interessante. E da ultimo è uscito appunto questo libro sul giallo di Wittgenstein, in cui si pongono alcune questioni a partire appunto tra etica e linguaggio, a partire appunto da questa passione di Wittgenstein per appunto la letteratura del giallo. E per cui avevo pensato anche a questo testo, perché ovviamente Sara è particolarmente, cioè, questioni di finzioni, letterarietà, insomma, mi sembrano particolarmente familiari, per cui sono estremamente curiosa.
Ti ringrazio molto per la presentazione, ti ringrazio moltissimo sia a te che Giuseppe, appunto la Fondazione, per avermi invitato. Ho imparato moltissime cose e ho avuto anche l'occasione di avvicinarmi a un'opera a cui altrimenti, per ragioni, insomma, ormai pertinenti al mio percorso, non mi sarei, confesso, mai avvicinata. E il mio intervento cercherà anche di mettere a fuoco un po' le ragioni per cui per me questo testo pone dei problemi relativi proprio al modo in cui ormai da diversi anni, poi consapevolmente, poi però, come voi sapete, le scelte apparentemente casuali poi diventano una forma quasi di professione di lealtà. Io, insomma, mi occupo di, secondo me, di una serie di problemi di autori che sono esattamente al polo opposto dell'impostazione di Ingatta. Infatti il mio intervento vorrebbe essere sul ruolo e la collocazione dell'estetico, della dimensione estetica all'interno della riflessione filosofica, appunto mettendo a confronto il ruolo e la collocazione che dà alla dimensione estetica in Garten e il ruolo e la collocazione dell'estetico in una serie di autori di cui io appunto mi sono occupata un po' più da vicino, e in particolare Giambattista Vico, che appunto ho visto riecheggiare anche seppure non citato anche nella tua presentazione, perché è anche molto vicino a Hegel, sebbene non vi siano contatti, diciamo, appurati tra i due, Kant, in particolare la terza critica, grazie alla mediazione di Emilio Verroni, con cui ho studiato, e Wittgenstein, appunto.
tutto su cui ho lavorato, diciamo, almeno negli ultimi, diciamo, 10 anni ormai, 10-12 anni. E ecco, ho anche cercato di comprendere, cioè leggendo in Garten, ho ripreso sul serio una opposizione che avevo incontrato recentemente, senza prenderla troppo sul serio, forse la conoscete, quella tra filosofia e antifilosofia. È un'opposizione introdotta da Alain Badiou, che è anche dedicato a Wittgenstein, proprio un libretto che si chiama appunto Wittgenstein o dell'antifilosofia, tradotto prima uscito prima in tedesco e poi in francese con una invece edizione più ampia di saggi. E diciamo, quella di Badiou è proprio un'invettiva contro Wittgenstein in quanto antifilosofo, non filosofo, un distruttore della filosofia. Ed è interessante che in qualche modo Badiou ricostruisce quasi una tradizione antifilosofica che un po' scherzosamente fa partire da Eraclito, ma che poi ha, diciamo, i suoi momenti, punti di snodo fondamentali in Kant, che appunto, come ricorderete, era stato accusato di essere il distruttore della filosofia quando è uscita la prima critica, e poi appunto Wittgenstein, poi vabbè, cita anche Lacan, che poi a tutti gli effetti un filosofo non è, perché è uno psicanalista. Ecco, io vi dicevo, leggendo il Garten e riconoscendo veramente in qualche modo in quest'opera un'adesione a una serie di problemi classici che effettivamente, poi ho dovuto riconoscere, Wittgenstein si sforza di smontare, ma proprio smontare in qualche modo mostrandone l'inconsistenza, cioè mostrando attenzione dall'interno, cioè dicendo sono stati i miei problemi, tutto lo psicologismo per esempio, ma in qualche modo, cioè, è un pochino differente l'operazione. Già Wittgenstein cerca proprio di far vedere che si tratta veramente di una malattia filosofica, e ovviamente per Badiou fa veramente un attacco per Badiou Wittgenstein sostanzialmente fa intende o in qualche modo finge di non capire quello che deve essere il compito della filosofia, e sostanzialmente per Badiou è impossibile rinunciare ad una fondazione. Appunto, il problema più fondamentale di Garten è sempre quello, una fondazione epistemologica, una certezza che non sia la certezza pratica, che poi insomma cerchiamo di vedere anche in questa nota che poi avevo già citato, non serve a nulla, ma che sia appunto una fondazione conoscitiva. E appunto per Badiou, appunto, gli antifilosofi, in qualche modo, non capendo questa necessità, aderiscono necessariamente come dire, a un tipo di filosofia un po' infantile, un po' anarcoide, narcisista. Queste sono le accuse che Badiou fa a Wittgenstein. E forse può anche essere così, indubbiamente, leggendo le ricerche filosofiche, se vi è capitato, chi non è irritato, e in qualche modo rispetto alla disciplina anche di Garten sorge un, come dire, un sospetto di cialtroneria. Del resto anche il gusto interprete di Wittgenstein, come Cader Cavelli, lo hanno detto. Ma ecco, quello che io vorrei qui oggi proporvi invece è di prendere un po' sul serio invece la possibilità che anche l'antifilosofia in alcune sue forme, e quella su cui mi soffermerò sostanzialmente è la posizione difesa da Kant con la terza critica, diciamo, che poi perché è originaria, che anzi rimette in discussione tutto l'impianto critico di Kant, appunto in Garten, in qualche modo come qualcosa che è un effetto derivato, conclusivo di un dispositivo estremamente complesso che è quello dell'opera letteraria, e che però appunto, l'abbiamo detto tante volte, la funzione di tutto questo, complesso apparato in qualche modo non è tanto e non è solo, direi, quella di in qualche modo cogliere la specificità dell'estetico, ma forse piuttosto quella di invece garantire una condizione solida della conoscenza. In questo senso l'opera è anzitutto letteraria, e l'opera d'arte, che appunto è quella dimensione estetica che si aggiunge, viene dopo. Poi nella discussione mi correggerete, perché considerate anche che la mia è un'interpretazione di un outsider, che quindi chiaramente può aver preso delle cantonate. Ecco, nella postazione di Daniele Angelucci ho trovato appunto questa osservazione interessante secondo cui, appunto, lei dice, l'esperienza estetica è tradizionalmente il luogo che ha consentito in filosofia, solitamente nella fase più tarda del pensiero di un autore, la rimessa in questione di temi centrali, non specificamente estetici, e in alcuni casi la rielaborazione radicale di tutto il sistema filosofico di un autore. E appunto Daniela ci ricorda che questo non è propriamente il caso di Ingarten, sia semplicemente perché appunto Das Literarische Kunstwerk è uno dei suoi primi lavori, anzi adesso seguono altre opere estetiche, altre opere diciamo dedicate all'estetica come von der Kennen, Das Literarische Kunstwerk, ma e poi appunto soprattutto perché, pur essendo sicuramente un'opera complessa e dall'andamento anche dinamico che viene rimesso in discussione, essa è appunto piuttosto funzionale a rafforzare posizioni ontologiche ed epistemologiche. E per altro verso, poi qui mi piacerebbe che nella discussione mi venisse confermata da quel po' che ho cercato un po' da secchiona di studiare, un po' come dire anche in gatto in dopo, mi sembra di capire che anche le opere successive del filosofo polacco dedicate a temi estetici non cambiano di rotta, appunto von der Kennen, Das Literarische Kunstwerk, poi l'abbiamo detto, appunto lo citava, delude il maestro quanto la prima opera, e proprio rispetto appunto ad una assenza di quella forma anche diciamo di sospensione dell'epoca. Dall'altro verso però c'è una trasformazione interessante su cui poi mi piacerebbe sapere di più, che ho un po' orecchiato ma non ho veramente forse capito. Dunque, allora, riprendendo la cosa che la postazione dice, è vero che l'ultima parte del lavoro affianca quello che possiamo chiamare un metodo bottom up, dall'alto, cioè dal basso all'alto, un metodo verticale che appunto viene seguito appunto nell'articolazione dei quattro strati, affianca una prospettiva diciamo più trasversale, una prospettiva che sostanzialmente vuole includere il punto di vista del fruitore, quindi la vita, quello che chiama l'opera letteraria, e quelle che sono appunto le concretizzazioni estetiche. Però appunto altrettanto vero è che questo complessificarsi della struttura dell'opera non ne mette in discussione i presupposti teoretici, facendo semmai venire alla luce alcune difficoltà legate all'impostazione adottata. E qui bisogna riconoscere che Ingarten è veramente comunque un filosofo molto onesto, perché le difficoltà te le fa proprio sorgere, e tu in qualche modo puoi veramente entrare, questa nostra discussione oggi lo dimostra. Ecco, a me pare, ora non so se il filosofo a cui facevi riferimento era Kant, però a me sembra che l'esempio, o forse era anche Hartmann, poi mi dicevi, poi ho pensato che poteva essere Hartmann, però diciamo un esempio invece classico di un'opera di argomento estetico, che però non è un'opera di estetica, ma invece appunto rimette veramente in discussione dei presupposti fondamentali della filosofia e critica in questo caso, è quella appunto è la terza critica di Kant, la critica della facoltà di giudizio. E perché? Perché appunto Kant introduce un principio trascendentale, quello del giudizio riflettente, che in realtà lo porta a ripensare le condizioni più generali della costituzione dell'esperienza umana. E l'esperienza estetica, chiaramente io seguo l'interpretazione di Emilio Garroni, che veramente mi ha, dopo tanti anni ancora, diciamo, mi ha formato e ancora in qualche modo mi sembra convincente, e ripensa appunto come dire, l'esperienza estetica che cos'è? È soltanto appunto un caso esemplare, le opere d'arte sono solo un caso esemplare, appunto l'estetica, come dici anche tu, non è una disciplina speciale, una filosofia dell'arte, ma in qualche modo ci propone una dimensione paradigmatica per comprendere però le condizioni generali del nostro esperire come esseri umani, sempre. E appunto Garroni quindi ha in qualche modo anche dato una lettura anche storica, perché per me è anche stato molto interessante collocare Ingarten, e anche in qualche modo Kant, secondo Garroni, si colloca in qualche modo come non certo per lui come antifilosofo, però in un certo verso sì, anche Garroni considerava la filosofia critica come una filosofia antifilosofica in senso di appunto messa in discussione, messa in crisi della metafisica, e quindi i momenti di snodo dell'interpretazione garroniana erano Kant, chiaramente, ha dedicato negli anni 70 tantissimi studi, e poi appunto Heidegger e Wittgenstein, ovviamente. E l'inversione appunto del primato conoscitivo, gnoseologico, a favore di quello estetico, e di una condizione sentimentale, questo è anche l'elemento, una dimensione sentimentale che appunto marca e che è costitutiva di ogni esperienza umana, appunto per Garroni è connessa, e per Garroni dice, è Kant che ce lo mostra, ad un'apertura di senso senza cui qualsiasi esperienza conoscitiva e scientifica sarebbe impossibile. Qui Garroni commenta lungamente un passo dell'introduzione della critica della facoltà di giudizio in cui Kant ci dice proprio questo: noi non facciamo più attenzione a questo piacere esterno quando conosciamo, perché è talmente in qualche modo generalizzato, ma in realtà senza questo nessuna conoscenza sarebbe possibile. E appunto questo è l'elemento da cui vorrei partire, e appunto facendo vedere come l'approccio di Kant invece è del tutto antitetico a questo, cioè l'estetico viene dopo, si costruiscono dei presupposti sulla base dei quali, e vorrei cercare anche di far vedere come in qualche modo in Kant ci sia anche, paradossalmente, pur trattandosi di, perché si tratta di una prospettiva fenomenologica, anche proprio un correlato storico colto molto adeguatamente da Ingarten, che porta appunto a questo venire dopo dell'estetico, a questo essere in qualche modo espunto dalle attività fondamentali della nostra vita. E paradossalmente proprio qui lo trovo vicinissimo alle osservazioni di Wittgenstein, sebbene di segno contrario, ma alla fine dello stesso tipo. Dunque, appunto, per Ingarten, l'abbiamo detto tantissime volte e non sarò io quella a dirlo nel modo migliore, la dimensione estetica è un prodotto derivato, e se appunto l'eteronomia ontologica dell'opera d'arte letteraria implica la possibilità di considerare das literarische Kunstwerk für sich, e poi farò riferimento a un'opera che riprende questo aspetto, un'opera critica su Gatti che mi è sembrata interessante, e dall'altro però appunto consente anche di far vedere come la polifonia dell'opera d'arte sia il prodotto dell'interazione tra più strati che hanno un'autonomia rispetto all'estetico. Estetico che è dunque da essi, da tale interazione anche gerarchicamente dipendente, senza che invece la dimensione estetica, mi sembra se non ho frainteso, sia invece a sua volta condizione di questi livelli, in particolare e di particolari esperienze come quelle conoscitive ed epistemologiche. Qui veramente Ingarten opta per la divisione, e appunto anzi tiene a precisare che all'interno di questa attività l'esperienza estetica e in particolare la dimensione degli aspetti schematizzati costituisce piuttosto un intralcio. Non so se stiamo leggendo un'opera scientifica, che uno può essere un po' perplesso perché penso, non so, alla bellezza di certi passi di Galileo, però lui dice lì, stai volendo goderti il valore estetico, concentrati, però se vuoi concentrarti invece su quello che sta facendo dal punto di vista scientifico, metti tra parentesi, non ti concentri sull'essenziale se pensi all'estetico. Ecco, un altro punto, però, visto che stiamo parlando di scienza, si è detto un po' per inciso, è che il realismo di Ingarten appunto sembra costruito su però un'idea di realtà scientifica. Vabbè, l'abbiamo detto tante volte, non è sempre chiaro se stia parlando di realtà scientifica, forse questa è anche una deformazione kantiana che alla fine nella prima critica aveva sempre in mente Newton. Sicuramente Ingarten forse non ha questo interesse per la scienza del suo tempo, però diciamo se lo avesse, ecco, la fisica quantistica, il principio di indeterminazione, la relatività einsteiniana, tutto questo mette un po' in discussione un'idea di realtà autonoma, ne parlavamo anche con te, indipendente dall'osservatore, compatta, comunque fissa. Cioè, diciamo sì, per Ingarten in fondo potrebbe dire è solo essenziale che ci sia, cioè che esiste indipendentemente dall'essere intenzionata, poi come è, e questo ovviamente potrebbe bastargli anche in qualche modo rispondere a questa obiezione. Però forse le cose sono anche un pochino più complesse, e in questo senso tu anche appunto nell'introduzione ricordavi questa nota in cui Ingarten ricorda che quando lui scriveva da literari non era a conoscenza del principio di indeterminazione di Heidegger, quindi dice ci sono arrivato per la mia strada, però appunto poi in qualche modo posso essere anche arrivato in modo indipendente, forse lo porta anche a non confrontarsi veramente su altri piani, oltre che quello che gli interessa. E appunto un'altra cosa che tocco veramente, poi non tocco perché poi pensavo di non dovermi occupare della sessualità, l'idea appunto che la percezione sia costruttivamente ambigua, cioè un'idea che appunto le figure come quella dell'anatra lepre, figure che gli psicologi chiamano bistabili o pluristabili, questa appunto idea che sembra invece diciamo in qualche modo estranea al modo in cui in Gartner, sempre se non ben capito, considera la percezione, per esempio questo modello della bistabilità e della pluristabilità lo ritroviamo nel discipiare, è fondamentale proprio per in qualche modo cercare di non tanto raffigurare perché non c'è nulla di tono, ma in qualche modo di far concepire questa costitutiva doppiezza di livelli anche appunto dei fenomeni di cui lui si occupava, appunto della fisica quantistica, cioè l'idea di un fenomeno può essere descritto attraverso punti di vista differenti. E quindi ecco, questo ci potrebbe riportare a quello che poi mi sembrava fosse l'obiettivo anche del tuo intervento, cioè che era, mi sembrava di considerare il contributo di Ingarten alla finzione come qualcosa che possiamo utilizzare anche a prescindere o comunque in maniera un pochino più indipendente dall'impianto in cui lui lo incastona, l'impianto appunto ontologico, rapporti con altre dimensioni, e in questo caso sarebbe anche forse più compatibile con una posizione scientifica quasi coeva. E qui volevo fare un altro inciso appunto che magari anche in forma di domanda, io non so se le note facevano parte fin dalla prima edizione, mi sembra che tu nell'introduzione dica che l'apparato di note è più un portato dell'ultima edizione che tu traduci.
Sì, cioè ci sono state tutta una serie di specifiche, cioè di ulteriori aggiunte, no? Alcune sono ovviamente identificabili dalla data, nel senso che ovviamente ci sono,
certo, ovviamente
c'è. Peraltro ci sono dei rimandi, ad esempio c'è un rimando, no, anche dello stesso Ingarden delle preoccupazioni, in cui segna chiaramente anche quali sono i punti di novità.
Però ecco, queste note veramente si costituiscono un paratesto abbastanza formidabile, perché appunto anche se a volte soltanto è un accenno buttato lì, effettivamente lui non manca mai di confrontarsi con una posizione che può mettere in crisi la sua, e questo devo dire è una cosa che mi ha molto colpito, anche se poi lui magari dogmaticamente dice e lui sbaglia, come con Bersonne, gli schemi pratici non hanno appunto questa collocazione originale che gli attribuiscono, però al tempo stesso ti ha messo lì la posizione, e anche questo secondo me è uno strumento molto utile.
Diciamo, una cosa utile può essere pensare, quello anche lui dice nella preoccupazione, cioè il criterio è sempre l'attualità, cioè voler dimostrare che quest'opera è attuale, per cui nelle diverse aggiunte, anche diverse... Quindi le aggiunte che fa vuole dimostrare quanto quest'opera sia poi...
Sì, sì, no, certo. Diciamo che quello, se si deve dire la verità, con l'impianto retorico è la cosa che mi è piaciuta di meno, non volevo dire, perché già facendo una cosa un po' critica, cioè nel senso che si vede proprio questo orgoglio anche del difendere la propria opera, e lì, vabbè, bisognerebbe fare un altro discorso sul rapporto tra la filosofia e la vanità, però... Sì, no, no, poi in alcuni casi invece in altri casi soprattutto quando ti vuole far capire in poche pagine che quel libro che hai letto fa quell'errore, manca l'obiettivo perché tu non l'hai letto, riuscirai comunque a capire perché.
Capito niente.
E allora. E poi appunto poi vorrei tornare a soffermarmi su quella nota che per me è appunto particolarmente interessante proprio rispetto ad una possibilità di una collocazione appunto primitivo derivata dell'estetico, diciamo così, e appunto e quindi poi anche dell'esperienza che facciamo con le opere d'arte, con letterarie, con i romanzi. Però appunto un'altra cosa che appunto vi avevo anticipato e qui ora voglio arrivare vorrei cercare di contestualizzare questa connessione che c'è tra un'analisi sicuramente sobriamente fenomenologica e appunto questa dimensione invece più storica che emerge di Ingarten, che si interroga su lui e il suo rapporto con l'opera d'arte, sull'opera d'arte, l'opera letteraria e diciamo un lettore contemporaneo, e sono veramente proprio belle pagine, cioè mi hanno commosso belle letterariamente, di ispirazione un po' esistenzialista, e che sono quelle appunto in arte tecnica al ruolo che l'opera d'arte svolge nella nostra grigia vita di esseri umani, magari la possiamo leggere così, e sottolinea con forza almeno 2 o 3 volte la separatezza e anche la secondarietà del momento estetico rispetto a quelli che sono i nostri modi di interazione ordinaria, le nostre occupazioni usuali di un individuo moderno che si muove in un mondo disincantato, possiamo anche dire desertato, siccome disertato dalla divinità, anche disertato dai valori metafisici, ed ecco, forse, ecco, magari qualche sono osservazioni che sono a pagina 396, 388, 397, sono appunto, mi hanno davvero molto colpito, anzi la prima appunto è proprio questa che vi dicevo, la vita scorre, se così si può dire, senza un significato, grigia e insignificante, anche se opere molto grandi possono essere compiute in questa vita da formiche. E poi arriva un giorno in cui, come per una grazia, forse per motivi impercettibili, inosservati, di solito nascosti, accade qualcosa che avvolge noi e il mondo in cui viviamo in una simile indescrivibile atmosfera, che è quella appunto animata dalle qualità metafisiche. Però poi, appunto, è interessante, allora sembra bene, allora viene per tutti il giorno in cui siamo finalmente travolti, usciamo dalla noia, e invece no, Andreatta ci sta dicendo esattamente il contrario. Che comunque, e questo lo avete citato almeno mi sembra in 2 interventi, che comunque appunto questo non accade nel mondo moderno, e in qualche modo perché l'opera d'arte letteraria in particolare è così importante, perché ci consente appunto un accesso mediato, più distaccato, un accesso però che appunto poi in qualsiasi momento ci consente senza nessun problema di chiudere la parentesi del trasporto metafisico e di ricominciare a occuparsi delle nostre cose. Allora qui per esempio c'è questa citazione in cui ci dice appunto questa distinzione, che mentre nella visione modificata esteticamente delle qualità metafisiche siamo colpiti da esse, travolte, sollevate rispetto al livello della nostra vita quotidiana, la loro non realtà invece, ossia la circostanza per cui sono concretizzate solo quel tanto che basta la loro manifestazione, permette una certa serenità nel coglierle, una certa distanza tra il lettore e le qualità metafisiche concretizzate. E allora poi Petro fa l'esempio di quando andiamo appunto a teatro, poi dice: indubbiamente un eco delle emozioni trovate durante la rappresentazione del dramma rimarrà nel vostro animo per qualche tempo, ma la vita reale è molto più forte e fa valere i suoi diritti. Cioè qui c'è anche proprio, come dire, una, quasi una visione del mondo. E poi in un altro passo che non vi cito, lo ripeto un'altra volta, e quindi ecco, questo vi dicevo, cioè, effettivamente un mondo di questo tipo è un mondo particolare, è un mondo storicamente determinato, dominato dalla razionalità, e quindi come portato di questo forse eccesso, potremmo dire anche di razionalità, è piuttosto grigio, anaffettivo. E devo dire che appunto mi ha un po' colpito questo elemento, e per altro verso il fatto che chiaramente poi non c'è un'ulteriore tematizzazione, lì appunto un po' la riduzione di più volte si è parlato, cioè comunque di fatto da programma filosofico è questa constatazione è consentita solo come un inciso, e questo ve lo dico a livello aneddotico, cercavo un po' di bibliografia alla Biblioteca Nazionale a Parigi per cercare un po' di orientarmi, perché tutto il testo non era facile, avevo letto traduzione, postfazione, però, e allora mi sono imbattuto in un'opera pubblicata nella DDR, appunto questo Das Werk Rein für sich, pubblicato nel 79 dal appunto Akademie Verlag di Berlino. E è interessante che questo Norbert Kränzlin, appunto in maniera buffa, cioè, presentava l'opera di Ingarden come un prodotto filosofico della società capitalistica, che però per il suo rigore e per la sua complessità teoretica si imponeva all'attenzione. Chiaramente che cosa colpiva un filosofo marxista della DDR? Ovviamente lui, quello che metteva in evidenza, erano quelli che a lui apparivano proprio dei caratteri fortemente platonizzanti, e ovviamente ne sottolineava l'intento di considerare l'opera in modo indipendente dalla società e dal divenire storico. E devo dire che, sebbene io non sia veramente un amante dei testi, diciamo, di analisi soprattutto poi marxista delle opere
letterari in particolare mi sono sempre sembrati caricaturali, ma anche in qualche modo proprio un approccio filosofico di questo tipo. In questo caso però l'ho visto come un complemento possibile. E perché l'ho visto come un complemento possibile? Beh, innanzitutto proprio per quello che Ingarten considera un elemento esemplare dell'opera d'arte letteraria, cioè i romanzi, e soprattutto quello che si capisce, quelli che considera i grandi capolavori che proprio parlano a nome della sua epoca, sono i romanzi di Thomas Mann, che sono romanzi che tematizzano proprio la borghesia nella sua ascesa e poi nella sua decadenza. E quindi però appunto poi al tempo stesso ho in qualche modo spostato l'obiettivo, il punto di vista da appunto quelle che sono le opere letterarie che Ingarten ci propone quando esemplifica, allo stesso Ingarten, che veramente rappresenta un po' un culmine di un pensiero occidentale che vogliamo, non so se siete d'accordo con me, ma se vogliamo stabilire un inizio della parabola, io la vedrei in Descartes, non saprei pensare a un altro. Se vedo appunto un filosofo, che appunto Descartes l'ho studiato ormai in tempi lontani, però qui in qualche modo ritrovo un impianto, e poi per voi che siete all'interno della fenomenologia forse mi rendo conto che è più difficile, però per un occhio esterno, diciamo, considero una persona che ha una formazione filosofica generale, che poi ha approfondito in una certa direzione, è un po', è veramente la parabola è Descartes, poi sicuramente il Kant, sicuramente le prime
non
due
è punti, un e un poi caso la tecnologia. Husserl dedichi a Cartesio le meditazioni cartesiane.
No, ma infatti, non a
Leibniz, insomma, non
chiaramente. Un cartesianesimo che appunto poi probabilmente per Wittgenstein è proprio l'iniziatore della malattia filosofica, attraverso il problema del solipsismo,
della
chiusura. Sì, no, certo. E appunto, tra l'altro, però, l'aspetto che in questo approccio poi c'è, appunto, diciamo cartesiano, da un lato mi sembrava riflettersi il mito contemporaneo di una scienza che viene applicata in modo pervasivo e che garantisce certezza e stabilità alle conoscenze. Dall'altro però in arte non c'è questa ossessione scientifica, se pensiamo a degli esempi di, sì appunto Heisenberg, però non mi ha colpito invece. Quindi poi in realtà il suo tipo di ossessione non è legata concretamente a dei processi scientifici tecnologici, anche questo è un punto che magari nella discussione vi porrei a voi, e questa è una cosa che un po' mi sorprende, cioè non so dargli ragione, perché forse quello mi sembrerebbe un po' un correlato essenziale, e invece manca, però manca in quest'opera, l'ho scritto tantissimo, quindi ripeto, qui è proprio una domanda che pongo, cioè, da ignorante. E appunto in questo senso, come appunto osservavi tu Lidia nell'introduzione, la stessa analisi dell'opera letteraria come dispositivi astratti di cui gli inferiori conservano una di cui appunto sì, gli inferiori conservano una indipendenza rispetto ai superiori, cioè mentre i superiori in qualche modo sono, credo che sia così, questa questione l'ho già imposta, mi sembra che ci sia, che questo sia così, e che sia così perché è funzione di una salvaguardia della scientificità di determinate opere, rispetto a cui quindi l'opera d'arte letteraria e la dimensione estetica è una componente che però, diciamo, se si toglie permette comunque al dispositivo di funzionare ancora. E appunto anche poi su questo punto magari torno un altro momento. Ma ora, fatto appunto questa osservazione, vorrei tornare ad affrontare il punto da cui ero partita, ossia il confronto di Ingarten con riflessioni antitatiche rispetto appunto alla sua. Quelle riflessioni che vi dicevo portano alla luce la priorità genetica dell'estetica, ossia appunto la modalità sentimentale, immaginativa e dunque preconoscitiva, non conoscitiva, in cui i primi esseri umani appunto interagiscono, questa è appunto la dimensione processuale, e con la natura costruendola. È un po' appunto l'idea che vi avevo già accennato, proposta da Mico, secondo cui appunto Homo non intelligendo fit omnia, e questa creazione, che appunto è una creazione schematica, perché gli universali fantastici sono una forma di organizzazione schematica di un certo tipo, è una creazione che lui considera appunto anteriore a quella del linguaggio arbitrario, quelli che chiami parlare convenuti, è appunto una creazione poetica, e lì proprio etimologicamente da poiei, costruttiva, creativa.
E ora appunto, forse alcuni di voi ricorderanno che dico, in realtà propone un modello triadico che propone appunto diverse fasi di sviluppo, che in realtà è abbastanza complesso, non è diacronico ma è anche appunto funzionale, e quindi prevede una relazione tra un momento espressivo poetico originale e poi il momento logico razionale. Però appunto il traino di tutto è costituito appunto da un sapere poetico, appunto una creazione di universali fantastici che sono appunto condizioni per lo sviluppo di quelli della logica. Ed è per questo, per esempio, che per Vico, e qui non credo che Garten sarebbe stato d'accordo, la creazione dei poeti è superiore a quella degli storici, perché appunto sono i poeti che creano le prime strutture significative, appunto gli universali fantastici, che danno appunto una prima forma dell'esperienza umana, non attraverso una contemplazione nuovamente, ma attraverso un'azione. E ora appunto in Garten troviamo una risposta. Io so, cioè, mi sembra di sapere cosa Garten risponderebbe a questa prospettiva, perché risponde un po' a quest'idea degli schemi pratici di Bergson e di Heidegger, e lui avrebbe ribattuto che appunto questo è falso, ma non perché chiaramente avrebbe negato che gli esseri umani delle origini mancassero di razionalità e quindi sopperissero con l'immaginazione, ma diciamo è falsa per lui nella misura in cui vuole affermare che questa, chiamiamola, priorità dell'estetico, della dimensione dell'azione rispetto alla conoscenza, è un elemento inaggirabile. E questa posizione infatti appunto renderebbe impossibile una fondazione scientifica della conoscenza, e cioè è possibile che vi sia uno scambio, come l'avrebbe chiamato Kant, che antepone la dimensione pratica e immaginativa e quella estetica, quella conoscitiva. Però appunto è un errore che può essere anche comune a tutti i popoli delle origini, ma rimane un errore. E appunto in Garten chiarisce questo punto nella nota in cui polemizza con Heidegger e Bergson rispetto proprio alla priorità degli schemi pratici, che è interessante che identifica lì con il nucleo teorico delle loro posizioni. Lui dice appunto: la priorità degli schemi pratici è falsa se si intende appunto come momento da cui un'indagine filosofica deve prendere avvio senza mai poterlo sospendere a favore di una fondazione teoretica dell'esperienza. E appunto in Garten non cita per gli schemi pratici Wittgenstein, poi come tempi effettivamente sarebbe stato anche impossibile, forse non nell'ultima edizione, no, ma comunque non lo fa, che avrebbe voluto però a tutti gli effetti inserire in questo indirizzo che appunto propone l'idea di una priorità degli schemi pratici, diciamo così, mettendo proprio in evidenza tutta questa dimensione originariamente operativa del nostro linguaggio, appunto questa idea che in principio era l'azione. E adesso vorrei appunto transitare un altro elemento vicino a questo, che mi sembra appunto presenti anch'esso alcune difficoltà che sono state peraltro già più volte discusse oggi, e cioè quello appunto della finzione letteraria dal punto di vista del lettore. Questo elemento viene inserito quando la prospettiva dell'opera d'arte letteraria in oggettività per se stessa viene affiancata nel tredicesimo capitolo a quella della vita, che equivale per Garten appunto al punto di vista delle varie concretizzazioni a cui le diverse letture dell'opera letteraria danno vita. Ed è, credo, di particolare interesse la motivazione che Garten dà della necessità di assumere questo punto di vista. Questo è giustificato con gli esiti stessi dell'analisi fenomenologica precedente, ossia con il fatto che, cito, l'opera puramente letteraria da molteplici prospettive è una forma schematica, la quale contiene lacune, tratti di indeterminazione, aspetti schematici e così via. Molti suoi elementi mostrano infatti una potenzialità che abbiamo cercato di indicare con l'espressione pronto a disposizione. È interessante che così, ora non so lacune cos'era in tedesco, però certo lacune ha solo una connotazione negativa, mentre invece diciamo poi l'elemento dell'indeterminatezza sembrerebbe avere una connotazione positiva, quindi c'è anche in questo un'oscillazione che mi è sembrata interessante. Dunque, il lettore, o piuttosto le letture, nel modello di Garten hanno il compito di riempire, di saturare l'indeterminatezza dell'opera, attivando ogni volta solo determinati aspetti e lasciando sullo sfondo il resto. Ma appunto lo dicevamo, però anche questo sfondo è altrettanto interessante e forse deve essere altrettanto visibile. Lo fa attraverso quella che in Garten chiama una riduzione prospettica, che non sarà mai in grado, sottolinea, di rendere giustizia completamente all'opera d'arte, ma che pure appare indispensabile per fornire all'opera d'arte quella vita, qui è un altro elemento interessante, connessa alla dimensione intuitiva, a cui Gandan ha fatto più volte riferimento, sempre citando Lessing, o spesso citando Lessing, in qualche modo sostenendo che in qualche modo l'opera d'arte, senza questa componente intuitiva, nella sua non padroneggiabile complessità, resterebbe appunto una vuota astrazione, cioè questa idea anche del vuoto. Di nuovo, il vuoto può essere connotato però anche molto positivamente, anche da un punto di vista euristico, conoscitivo. E è facile vedere come questo salto dall'opera al lettore, questo l'ha già detto Daniela nella sua presentazione, è stato reso necessario dall'espunzione del punto di vista dell'artista, ovviamente dello scrittore in questo caso, o piuttosto della necessaria correlazione tra il momento dell'opera e il momento della produzione di essa da parte di un autore, di un'autrice, che ricordiamo nello scrivere attivano anche loro delle concretizzazioni che hanno appunto come loro dimensione peculiare quella di produrre al tempo stesso una complessità di organizzazione che sfugge a qualsiasi riduzione. Ecco, e quindi io credo che la definizione migliore che io conosca di questo nesso ineludibile nell'opera d'arte con una indeterminatezza che è effetto della complessità dell'opera sia quella data da Kant nella terza critica attraverso la definizione delle idee del genio, e qui appunto siamo veramente appunto in quel luogo intermedio tra l'opera e il produttore, no? Dell'opera. E non so se avete presente questa definizione, quindi per lì avevo pensato di darla un po' per scontata, però poi in realtà mi sono detta ma forse, visto che è anche molto breve, perché no, perché non leggerla. Allora, le idee estetiche del genio, ora vediamo se riesco ad arrivare alla citazione, sono quelle rappresentazioni dell'immaginazione che danno a pensare molto senza che però un qualunque pensiero o concetto possa essere loro adeguato e per conseguenza nessuna lingua possa perfettamente esprimerle e farle comprensibile. E appunto, tra l'altro poi questa descrizione più generale viene ulteriormente in qualche modo precisata attraverso la descrizione dell'introduzione della nozione di attributo estetico, che tra l'altro si riferisce anche in particolare alla poesia, cioè l'esempio famoso dell'aquila di Giove con la folgore tra gli artigli, che appunto, che lì siamo già un po' nei valori metafisici, è considerato un attributo del potente re del cielo. E appunto per Kant tutto questo è il portato dell'attività del poeta, vi leggo l'ultima citazione, che osa rendere sensibili idee razionali di essere invisibili, il regno dei beati, il regno infernale, eccetera. E quindi mi sembra che qui, in qualche modo, mi sembrava interessante mettere a confronto questa prospettiva, perché ci troviamo un po' in un luogo analogo a quello che è nell'opera di Ingarten, se non sbaglio, è un po' quello dei valori metafisici, no? Come dire, il poeta osa in qualche modo, in una maniera che resta anche appunto abbastanza enigmatica, poi forse sia per Ingarten che per Kant, appunto, trovare attraverso appunto per Kant gli attributi estetici un modo per rendere visibili queste idee, che però appunto non possono mai completamente, quindi è sempre appunto un'approssimazione. Ecco, è interessante che appunto per Kant, e qui mi chiedo se Ingarten sarebbe stato d'accordo, tra l'attività del genio e quella del fruitore, c'è solo una differenza di grado in qualche modo, no? Il genio, lo scrittore, sì, certo, lui è riuscito a produrre queste idee estetiche, però per quanto riguarda la loro comprensione sono più o meno nella stessa condizione. Che condizione che appunto richiede un ritratto costruttivo, proprio quel mettere in rapporto la dimensione dell'indeterminato e del determinato, no? Che forse anche in Ingarten è altrettanto essenziale, solo che secondo me per una serie di appunto problemi interni lui li deve scindere, e uno lo deve affidare all'opera d'arte letteraria, quindi al dispositivo, e l'altro al lettore, che però appunto secondo me con un po' delle conseguenze forse un po' negative, perché appunto il lettore quindi avrebbe il compito di riempire determinati appunto aspetti schematizzati, salvo però poi deve anche rendersi conto che questa riduzione, come ogni altra, è inadeguata alla complessità dell'opera. Allora anche questo rendersi conto dovrebbe far parte della lettura, l'esperienza cioè dell'inesaurabilità dell'opera d'arte, l'accesso alla condizione di indeterminatezza dovrebbero appunto essere altrettanti elementi peculiari, e nel modello di Dingarten, appunto, l'ho già detto che questo non lo vedo tanto, e tuttavia siccome però l'indeterminatezza è la chiave, è l'elemento fondamentale, cioè il quarto strato poi alla fine è lì la chiave dell'estetico, io per esempio mi sono chiesta che cosa avrebbe pensato di una definizione secondo me molto appropriata e anche in qualche modo ingartiana di Emilio Garrone, che commentando l'infinito di Leopardi dice, beh, e riassumendo appunto questa riflessione sulla correlazione tra indeterminato e determinato, dice in fondo ogni opera d'arte riuscita è una siepe leopardiana, e in fondo penso che anche Ingartner sarebbe stato d'accordo su questo aspetto. E ovviamente Ingartner preme anche sottolineare che la concretizzazione non è nulla di psichico e che anche da questo punto di vista essa deve sottostare a una dimensione normativa. Anche questo mi è sembrato importante e particolarmente utile, in particolare da un punto di vista della critica letteraria. Cioè, ci sono concretizzazioni adeguate e concretizzazioni inadeguate, e a quest'ottica normativa si connette la questione dell'identità dell'opera letteraria, e in questo senso, appunto, dicevo, il problema è veramente essenziale, e sebbene in qualche modo il modello di Ingartner formuli la soluzione in termini un pochino schematici, no? Un po' analoghi a quelli con cui Benedetto Croce voleva distinguere poesia e non poesia, a volte un po' tranchant, però poi vi citerò un passo in cui invece, come dire, il dispositivo che ha costruito serve proprio in maniera molto più precisa a stabilire concretizzazioni, a distinguere concretizzazioni adeguate e non adeguate. E Ingartner ci dice che è possibile, per quanto riguarda le concretizzazioni, che alcune si allontanino a tal punto dall'opera da non poter più essere considerate concretizzazione di quell'opera, o sono di un'opera nuova. Anche questo è molto originale, cioè in qualche modo ci sono alcuni interventi interpretativi che possono arrivare a creare un'altra opera. E adesso appunto vi vorrei citare il passo in cui Ingartner formula la questione, ponendo il caso di una concretizzazione che, dando il primato a un certo tipo di aspetti, produce una forma, cito, più razionalizzata degli oggetti rappresentati rispetto a quanto accade nell'opera. Un caso interessante, pagina 448, leggo. Di conseguenza, gli aspetti concreti possono contenere momenti decorativi del tutto nuovi, quasi non previsti dall'opera in sé, in modo da imporre all'intera opera concretizzata un nuovo stile. Per vedere poi se un così vasto cambiamento dello strato degli aspetti possa ancora contenere la concretizzazione in questione entro i limiti di una concretizzazione della stessa opera, o se non porti allora espressione di un'opera del tutto nuova, ecco, per vedere questo ci dice sarebbe necessaria un'ampia analisi specifica di ciascun caso concreto. In ogni caso, l'identità dell'opera che si mostra in diverse concretizzazioni non può essere mantenuta se non quando le oggettività in esse rappresentate ammettono diversi stili in cui appaiono il loro aspetto indeterminato. Ma il cambiamento dello stile non intacca la manifestazione delle qualità metafisiche predeterminate nell'opera in sé. E poi subito dopo parla proprio, in maniera molto normativa, di veri e propri occultamenti dell'opera. Sì, al tempo, guarda, un attimo. L'ultimo foglio. Allora, ecco, se queste appunto due condizioni non sono rispettate, quindi in qualche modo se concretizzazione appunto segue delle strade che appunto non sono previste, quindi, e quindi in qualche modo qui si può proprio calcolare, c'è cioè un passo in cui, parlando dell'atteggiamento estetico, Ingartner dice che si può appunto in base all'atteggiamento estetico, ci scrive Ingartner, si calcola l'opera d'arte auf die estetische Einstellung ist das Kunstwerk berechnet, e questo chiaramente da un lato
non ci convince, perché ci ha detto proprio che questo non è possibile, l'indeterminatezza è qualcosa di inesauribile. E però, appunto, io che come avete visto sono sicuramente paladina dell'indeterminatezza, e invece considero estremamente importante che, avendo costruito un dispositivo di questo tipo, una certa calcolabilità ci sia, facendo riferimento a degli strati, facendo riferimento a quello che effettivamente era presente come potenzialità dell'opera. Non ho tempo, volevo fare un caso di critica dantesca molto interessante, un dantista americano, utilizzando un paradigma che ora veramente forse non c'è proprio il tempo di introdurre, il paradigma queer, dei queer studies, ha riletto il canto di Dante facendo vedere come esso dialoga strettamente con il canto di Brunetto Latini, che quindi in qualche modo rievochi la questione della pederastia nel mondo classico, e come in qualche modo la condanna di Ulisse sia simile a quella di Brunetto Latini, una condanna tipica del mondo cristiano. Insomma, è un saggio bellissimo, è un saggio però che per un dantista, appunto seguendo il Gatter, potrebbe facilmente essere considerato una bellissima nuova opera che non ha nulla a che vedere con Dante. Ora però è anche un close reading, e utilizzando il modello di Ingarden a partire dalle forme sonore, facendo vedere, cioè qui fa veramente vedere come ci sono delle analogie strutturali, e secondo me un esempio che potrei proporre di applicazione di Ingarden è usare gli strati per far vedere come Gary Cestaro effettivamente non si sta inventando nulla, ma sta proprio facendo vedere come questa connessione tra i due campi c'è. E poi chiaramente l'altro elemento che forse Ingarden non tiene tanto in considerazione sono anche le considerazioni storiche. La questione della pederastia del mondo classico è una questione che ai contemporanei di Dante stava molto a cuore, la trattata, e appunto per il cristianesimo a maggior ragione. Quindi diciamo ci sono sia considerazioni strutturali interne all'opera, sia considerazioni storiche che appunto ci permettono di dire che effettivamente non è un'invenzione, non è un virtuosismo, ma è una lettura, una concretizzazione nuova effettivamente dopo tanti anni, dopo tanti secoli, di appunto un canto dantesco che è stato già letto infinite volte, ma nessuno ci aveva visto questo film. Quindi appunto vi dicevo che il fatto che la questione dell'identità dell'opera letteraria sia correlata a un atteggiamento calcolistico a me non sembra affatto così male. Mi sembra che la soluzione per l'identità e la non identità delle concretizzazioni sia legata appunto a una misura comparativa tra valori saturati e, perché no, delle varie concretizzazioni, degli aspetti schematizzati, delle forme fuoniche, che certo non sono questo esauribili, ma perché non fare anche una forma di misura concreta? E di nuovo però mi sembra che il problema si è piuttosto legato al modo in cui Ingarden concepisce il ruolo del lettore, certo riducendolo alla concretizzazione. E questo, vi dicevo, una domanda che faccio nell'introduzione che i due curatori, questo Rolf Figut e Sfidesti, hanno fatto a questo Fommer Kennel des Literari Circumstant. Loro dicono che in quest'opera Ingarden dice che nell'opera d'arte letteraria aveva sopravvalutato il ruolo delle concretizzazioni, che quindi in qualche modo su questo prendere distanze, però non lo so, mi sembrerebbe ragionevole. Ecco, per concludere, mi chiedo se il modello generale a strati costruito da Ingarden possa essere considerato come qualcosa che è interno al tempo stesso sia all'orizzonte dell'autore che del lettore, non in una prospettiva psicologistica, cioè come un insieme di rappresentazioni mentali che in qualche modo misterioso si mettono insieme e coincidono, immagini soggettive, individuali, nulla di tutto questo, ma appunto come questo orizzonte intersoggettivo, certo, le cui basi poi bisognerebbe appunto ricercare, ripensando come voi avete fatto, come io non so fare, non sento esperta di Ingarden la sua ontologia. Quello che però posso dire, da un punto di vista di una non fenomenologa, è che, alleggerito per me da un peso ontologico ed epistemologico che Ingarden affida al mondo dell'opera letteraria, ecco, in questa esplorazione di Ingarden, nel suo dispositivo, questo complesso meccanismo che ci ha dato, è uno strumento estremamente utile, direi estremamente utile appunto non solo per i fenomenologi, non solo per i filosofi, anche appunto per i linguisti. Dicevo, mi dispiace che oggi non ci sia stato questo collega linguista e caro amico, per i critici letterari forse ancora più, ma anche per scrittori ed artisti, perché no? E mi sembra che appunto questo nostro incontro ne sia stato una prova. Grazie.
Thank you.
molto telegrafici.
E poi c'è una piccola domanda per le risposte. Pausa immediata e poi.
No, dopo facciamo la pausa.
Sei telegrafici,
sono parole. Vabbè, tante cose come tutti voi da dire, e sono d'accordo su molte cose dell'intervento di Sara Fortuna, sia ugualmente Kant, principalmente, in particolare la lettura di Garroni, quando pensavo a questo arrivo tardo di qualcosa che va poi a far ripensare tutto il resto, ma anche appunto lo collegavo a quest'altro autore che faceva parte di quello studio di Hartmann, in cui l'estetica, nel cui percorso arriva proprio alla fine. Del percorso, dell'opera pubblicata postuma. Su questo tema del posto dell'estetica come appunto non primaria, sicuramente, diciamo, da una parte sì, nel senso che appunto c'è questa ontologia e poi c'è questa posizione nell'ideale e nel reale, e d'altra parte però diciamo la vendetta, adesso non dico brevemente, un po' stupidamente, ma penso che ci possiamo capire, la vendetta dell'estetica che poi scompare, cioè in qualche modo fa ripensare, no? Quindi è. Però è vero che questo è vero sicuramente che si può dire che l'opera d'arte è la siepe leopardiana, nel senso che non è tutta lì, che c'è un oltre, e malgrado un garden, no? C'è un oltre, e quindi è costretto appunto a rifare un po' indietro il suo percorso. E su questo tema della, diciamo, della anche separatezza, quasi dell'isolamento di questa esperienza estetica, per cui c'è una vita tutta razionale, eccetera, e poi c'è il momento dedicato all'estetica, insomma. Ma in realtà non sono domande, sono tutte osservazioni. No. Vabbè, faccio velocemente così poi faccio delle domande. È vero che c'è proprio l'impressione che ci sia una posizione primaria di una razionalità, di una soggettività razionale che agisce in un certo modo, e poi ci sono momenti in cui appunto dedicati a questo aspetto, e quindi forse capisco anche, per ricollegarmi all'intervento di Cristina, questo aggancio con il dibattito contemporaneo, questo di stampo analitico anglo-americano, che però secondo me, lo volevo dire prima e lo dico adesso, insomma, per tutte e due, arriva un po' questo dibattito del paradox of fiction, no? Del paradosso della finzione, che parte da Noel Carroll, per cui questi autori in questo dibattito si chiedono come è possibile, di fronte ad un testo o di fronte ad un film, farsi coinvolgere emotivamente in un modo così forte, pur sapendo razionalmente che quello è solo un testo e quello è solo un film. Questo dibattito, che ha veramente sollecitato una quantità di interventi enorme di risposta, tra cui quello di Kendall Walton, che dice che è un far finta di credere, un po' parte da questa idea che c'è un soggetto razionale che non si lascia andare a nessuno, ma a me sembra veramente un falso problema, cioè dov'è il paradosso? Noi, come giustamente dici tu, ogni esperienza percettiva è un'esperienza ambigua, e impariamo sin dall'infanzia, no? Ad avere una doppia credenza, cioè a mantenere da una parte l'idea razionale che ci viene dal mondo esterno, per cui l'aspetto percettivo ci dice che c'è quella cosa lì, e cioè non vorrei resuscitare Freud, però insomma nella primissima infanzia noi siamo di fronte a l'incontro con il mondo esterno, e contemporaneamente manteniamo queste credenze, e queste rimangono nel pensiero magico, ma rimangono appunto anche nell'incontro. Quindi questa è un po' una risposta a questo dibattito contemporaneo, e forse è vero che un'estremizzazione di questa scissione tra esperienza razionale, eccetera, e esperienza estetica isolata poi può condurre a questo tipo, però per fortuna in carta in questo
non l'ha fatto, cioè non l'ha, l'ha dato per scontato, no? Che ci fosse questo momento di coinvolgimento e contemporaneamente anche poi di ritorno alla... E poi no, sono d'accordissimo su questa cosa della positività dell'indeterminatezza. E beh, l'ho detto un po' anche prima, no? Cioè questa indeterminatezza è la garanzia della, della libertà da una parte, dall'altra se ha un punto di appoggio, cioè se non è priva di sostegno.
Io in generale propongo che rispetto alla questione, cioè priorità estetica o meno, forse possiamo anche poi alla fine di tutto anche dedicare qualche domanda a questo, non adesso, ma alla fine della giornata.
Penso che non ci sarà alcuno spazio per la discussione generale, per cui insomma, se qualcuno vuole fare delle questioni, meglio farlo adesso in maniera estremamente telegrafica, estremamente precisa, e perché sarebbe un bello adesso.
Due osservazioni telegrafiche.
Io credo che c'è un grosso
misunderstanding sul rapporto priorità del razionale nei confronti dell'estetico, perché non è la base fenomenologica. L'estetico è presente fin dai primissimi momenti. Se andiamo a vedere come funziona il momento ora, una componente, virgolette, estetica è presente nelle regole di riorganizzazione dei dati. Un esempio banalissimo. Se io organizzo un evento sonoro in cui c'è un la, rumore bianco, un sol, quello che sento è la sol, rumore bianco, oppure rumore bianco, la sol. Il rumore bianco è come il...
Ma questo in Husserl l'ho indicato, in Husserl sì, lo so, da quello poco che ho praticato... Sì.
Questa è la traduzione psicologica di un qualcosa che è comune come posizione un po' a tutti i fenomenologi. Vuol dire che nel momento... Nel momento ora avvengono, fin dall'inizio, delle riorganizzazioni, diciamo, degli input, secondo base di massimizzazione del senso, cioè si cerca di costruire, non intenzionalmente, ma automaticamente si costruisce una scena che è la più sensata possibile e poi da lì passano tutti i momenti di riorganizzazione superiore. In Gardner non discute esplicitamente, questo è giusto, il momento in cui, come l'organizzazione del momento ora, però la dà per scontata è tutto quello che scrive, è una, come dire, è l'ABC della fenomenologia. E per chi ha studiato con Husserl in quegli anni è un qualcosa che l'ha dato per assolutamente noto. Ci dovrebbero essere, come dire, delle evidenze al contrario per pensare che non sia così, perché erano le cose di cui parlavano e discutevano costantemente in quegli anni.
Ma questo però, scusa, una cosa che io mi approfitto per imparare, ma questa posizione non è una posizione però che allora lo riporterebbe più vicino a Husserl, cioè l'idea che comunque dobbiamo sempre intenzionare, perché comunque è sempre per un organismo percipiente che l'organizzazione avviene. Questo è il mio problema con Ingarte.
Credo che
se lui nega questo non può più.
Credo che la differenza sia fra vedere una separazione fra, diciamo, componente razionale e componente estetica, chiamiamola in questa maniera, come se prima c'è l'una, fa tutto il suo lavoro e poi interviene l'altra. Credo che le cose siano molto più, come dire, intricate, legate fra di loro, che per ogni fase di riorganizzazione dell'informazione ci siano entrambe le componenti, a diversi livelli di rilevanza, a seconda di quello che succede specificamente. Seconda osservazione velocissima. Io non credo che la fenomenologia, perlomeno per come l'ho sempre capita, abbia bisogno di far riferimento ad altre scienze o addirittura scimmiotare altre scienze, perché si vede già come scienza, è la scienza del vissuto, giusta o sbagliata che sia questa posizione, ma è già strutturalmente, come dire, nel modo in cui si articola, scientifica. Pensa di essere tale, insomma, poi possiamo criticare la presa di posizione, ma la fenomenologia è già, per il modo in cui si costruisce, un punto di vista scientifico su un fenomeno, su un gruppo di fenomeni particolari, cioè il vissuto e tutte le sue articolazioni. Grazie.
Sì, a me Kant ha fatto venire in mente anche quando parlavi del fatto che gli interventi interpretativi in Garden possono portare una nuova opera. Questo anche mi ha fatto venire in mente Kant, partendo da quello che dicevi tu proprio su Kant, cioè il fatto che il genio è anche l'invenzione del nuovo e che quindi nella scuola inseguire ciò che il genio ha creato infrangendo le regole si può inventivamente creare qualcosa di nuovo.
Sì, no, soprattutto mettendoli allo stesso livello, ovviamente anche la dimensione della fruizione, chiaramente dire qua sopra.
Sì, è bizzarro, cioè, assolutamente, nel senso tra il fruitore, il garden, però... E poi una cosa che avevo pensato, vabbè, prima sullo schematismo, cioè mi sembra che quando in Garden parli del polo artistico oggettuale e del polo estetico esperienziale dell'opera, si potrebbe proprio mettere lo schematismo di Kant in mezzo a questi due, cioè nella ricezione e nella lettura, cioè a dire come avviene la concretizzazione dell'opera e dell'aspetto oggettuale attraverso un fare schematico, diciamo, una schematizzazione che però potrebbe avere una base proprio di tipo percettivo immaginario. Io penso a Kant quando nella prima critica dice che lo schema è un metodo per procedere in un'immagine, quindi un metodo per delineare un'immagine, e poi appunto nella terza critica arriva a porre l'immagine alla base del trascendentale, quasi sovvertendolo. Quindi, come dire, il trascendentale kantiano, in questo senso, che potrebbe proprio integrare questa dimensione della ricezione, della concretizzazione. Però non so se mi sono spiegata.
Sì, sono ben capito, però forse più in qualche modo, cioè almeno dal mio punto di vista, è un po' l'idea di...
Sì,
un po' la proposta di Lidia, se non che appunto forse la dimensione del lettore si potrebbe almeno quella anche invece un po' la mia proposta reintrodurre dentro il dispositivo e quindi appunto non porre una distinzione, perché cioè, se ci atteniamo come ora l'opera non sarebbe così, no?
No, assolutamente, no.
Se invece in qualche modo appunto nuovamente ripensiamo un po' il ruolo del lettore rispetto appunto al produttore, poi li mettiamo magari tutti e due tra parentesi e ci concentriamo sull'opera, allora però l'abbiamo proprio visto, effettivamente la schematizzazione come momento processuale è, no? Un elemento.
Sì, era per dire, cioè appunto nel senso di un contributo del trascendentale kantiano anche da questo punto di vista della terza critica a Ingar.
Poi se abbandoniamo il livello dell'esegesi, assolutamente.
Era proprio, cioè in questo senso. E poi due cose brevissime che non c'entrano con Ingar e Kant, però con la noia e la distanza nella lettura del romanzo, perché a me è venuto in mente un passo di Benjamin nei passaggi in cui lui descrive lo stato del moderno in cui siamo immersi come quello di un panno grigio, che è il panno della noia, che però all'interno è foderato di colori smaglianti, e quello che Benjamin propone è di rivoltare il panno e di far emergere proprio tutta la varietà di questi colori, il gesto con cui tenterebbe di farlo è il racconto, la narrazione, e che lui contrappone proprio al romanzo borghese che si incentra invece sulla distanza della persona dalla propria esperienza che viene disgregata nei vissuti, quindi in una forma di deteriore e estremamente allontanante. E niente, questo mi ha
voluto dire questo contributo molto simpatico.
Gli anni sono più o meno gli stessi, però...
Ah, nel senso che visto la discussione, a questo punto la rimandiamo all'aperitivo, forse calcolando ancora un'ora per la prossima, proprio qualche altra battuta. Io volevo a questo punto, ne approfitto, poi ti passo la parola a Marco. Mi è interessato molto una prospettiva trasversale molto opposta rispetto al... fa riflettere a una serie di cose. L'unica cosa... per capire, nel senso che non mi sembra che alcuni controesempi che hai portato, per esempio comunque posizioni lontane da quelle o non facilmente compatibili con quelle in Garden, siano escluse nel dispositivo di Garden. Allora faccio quattro esempi che hai fatto tu per vedere cosa sì, cosa no, dal mio punto di vista, volendo incarnare, diciamo, in Garden. Allora, la questione dell'estetico come apertura di senso, una delle prime cose che hai detto, e gli universali fantastici di Dico, nel senso di questa dimensione poietica, nella misura in cui si tratta di dimensioni genetiche costitutive, cioè che bisogna, come dire, partire da lì e poi fare un discorso sulla struttura eccetera eccetera, la risposta di Ingalls sarebbe no, questo è psicologismo. Quindi in qualche modo rinvierei su questo punto al dibattito che c'è stato in questi decenni sull'antipsicologismo, nel senso che in realtà qualsiasi fenomenologo, realista o non realista, idealista, comunque è d'accordo sul fatto che non possiamo anteporre questioni di tipo genetico all'analisi fenomenologica, all'analisi, in questo caso, dell'opera d'arte. Quindi anteporre un'originalità dell'estetico, come anche dell'universale fantastico, questa dimensione qui si rifà al genetico, alla dimensione genetica, sicuramente esula, ma per ragioni che rimandano a questo dibattito di psicologismo e antipsicologismo, sono storicamente, però è lì che bisognerebbe poi collocare il dibattito. Mentre invece l'esempio della percezione di instabilità, come anche l'idea della vita, no? Di cui poi di fatto parla dell'opera d'arte, quindi l'implicazione del lettore, eccetera, e questi non sono esclusi, questi possono tranquillamente essere rientrare, ma sotto quale rubrica? Sotto la rubrica della modificazione di una struttura principale, che è quella che deriva dall'analisi sostanzialmente di tipo descrittivo, no? Descrittivo, che in Gardner fa nell'opera. Quindi si manterrebbe ferma, questo così lo farei io ingardinianamente, si manterrebbe ferma l'analisi grigia e razionalista da cui partiamo, e in realtà quelle cose non è che sono espunte, vengono considerate come modificazioni, e quindi se vogliamo utilizzare una categoria classica diremmo che l'analisi strutturale che fa in Gardner, quattro stati eccetera, è necessaria, laddove invece queste altre cose sono contingenti, ma non sono esulano, sì, cioè se ne parla.
Ho detto che essendo contingenti non hanno, diciamo, un carattere costruttivo. Cioè,
ma non è un problema, nel senso che.
Sono d'accordo, però insomma, sono un diavolo.
Sì, quindi rimandiamo alla questione primaria, cioè la misura in cui sarebbero, quindi non è che non sono integrati, la misura in cui vorremmo integrarli dandogli una priorità è la misura in cui, ritorniamo all'esempio dell'estetico come apertura di senso dell'Università di Pedagogico, e lì è lo che nel senso che il vero dibattito a questo punto si sposta sulla questione dell'antipsicologismo e quindi su ha formalmente una certa idea di filosofia nel senso di scienza rigorosa che tutti condividevano, realisti, non realisti, idealisti, non realisti, almeno nell'ambito fenomenologico e non solo, la scuola vegetariana sicuramente, e che spungevano come psicologismo qualsiasi considerazione di questo tipo, di fare questo tipo di.
Grazie, io sì, questa cosa dello psicologismo mi interessa molto, perché tra l'altro era anche per Wittgenstein uno degli elementi, però come l'impressione che dentro ci sia un po' un contenitore in cui dentro ci possono essere cose anche molto, molto diverse.
Sì, no? Nello psicologismo, sì.
Che quindi poi si può anche non essere d'accordo sulla collocazione del contenitore, magari di alcuni elementi, però sì, secondo me, poi magari ne parliamo meglio, immagino che sia anche proprio l'elemento che mi sfuggiva.
E però appunto non deve far pensare che poi vengono espunti, sono reintegrati ma a un certo livello
giusto, insomma,
sì, adeguato. Come è modificazioni, però tecnologia spesso si direbbe modificazioni.
Cioè non mi sembra che tu dicessi che erano spunti.
No, infatti, però appunto sulle ragioni appunto è effettivamente. Io non riesco a dare un vero peso teoretico a questo punto, per me è un po' uno spauracchio, lo psicologismo, quindi poi. Il problema si ripone sull'argomentazione antipsicologista, no? Si è proprio anche lì. Però se il punto cruciale è questo, allora è giusto sapere se mi andare
di. Diciamo, la cosa minimale e banale è la distinzione di descrizione piano descrittivo piano genetico. Questo sia
sì, no, questo sì, anche all'interno della filosofia del linguaggio a un certo punto in poi è anche uno degli aspetti, per esempio su cui si rilancia la linguistica scientifica, perché appunto il problema genetico. E chiaramente no, tutta la linguistica che poi da Saussure, per quanto sì ci sia una dimensione psicologica, è però antipsicologista. Mi dispiace non ci sia Marina De Palo, perché lei ha lavorato moltissimo anche per quello su questi temi. E quindi anche tra fenomenologia e linguistica. Vabbè.
Solo una cosa proprio brevissima, in realtà diciamo così, metafora garroniana di. L'opera d'arte riuscita, diciamo così, è un po' una sede leopardiana, no? Perché in realtà non ho capito bene il punto, infatti chiedo anche a questo caso, tu dici meglio questa, diciamo così, metafora carroviana rispetto all'idea di Ingarden, oppure l'idea di opera d'arte, che, di opera letteraria che presenta Ingarden, d'arte letteraria che presenta Ingarden, è accostabile, e questa alternativa, altrimenti se è la prima, come anche se è la seconda in realtà, io non sarei d'accordo, nel senso che a me quello che piace molto della proposta,
cioè,
di Ingarden,
cos'è, non saresti d'accordo sulla seconda, e cioè
in realtà che... non sarei d'accordo né sulla prima né sulla seconda, cioè non sarei d'accordo né se tifi di più per Garroni che per Ingarden, né se li metti sullo stesso piano, nel senso che l'idea che a me non piace, cioè
quale idea?
Molto suggestiva. L'opera d'arte, in fin dei conti, è un trampolino di lancio verso l'infinito se lo accostiamo alla siepe leopardiana.
La possibilità, appunto, attraverso il determinato di avere...
No, certo, infatti, nel senso era chiaro. Infatti, tu hai battuto molto sull'indeterminato anche in Ingarden, però a me sembra che il punto di forza di Ingarden, una cosa che mi sta a cuore, è che lui un po' riesce a demitizzare, se vogliamo, l'opera, no? Cioè la struttura, appunto, di creare le griglie per calcolarla, anticiparla, quindi... come dire, controllarla anche, no? E in questo senso, no, volevo capire te bene cosa pensavi, e se in realtà sono del modello di Ingarden, in realtà, insomma, perde parecchio, visto che è così controllato, appunto.
No, no, guarda, io veramente penso che come strumento sia importante, tra l'altro cercherò forse di usarlo veramente per leggere, siccome c'è questa cosa, questo saggio dantesco che vi dicevo, perché penso che davvero possa funzionare, e sia anche importante, anche perché appunto qua si fanno polemiche sul nulla, invece questo è proprio uno strumento analitico preciso, no? No, sull'opera d'arte leopardiana era semplicemente sul fatto che veramente io credo che il problema della concretizzazione, così come è presentato, non contenga l'idea che una poesia può, attraverso appunto una serie di elementi determinati, appunto la siepe, evocare nel lettore l'indeterminato, semplicemente questo. Allora la cosa un po' provocatoria era, siccome Ingarden batte solo sull'altro tasto, sarebbe però d'accordo che è importante che un'opera d'arte riuscita ti metta in contatto anche con quella dimensione di indeterminatezza e di inesaurabilità, però appunto non in quel senso un po' che ti cadono appunto, e dicevo bene, un po' no, dell'inesprimibile così un po' mistico, ma come dire, anche un po' quella promessa che sempre uno quando legge Dante, la commedia, che effettivamente si impegna, e poi comunque è un impegno analitico, cioè richiede tantissimo studio, e così la scommessa è che riesce a tirare fuori qualcosa di nuovo, che è veramente qualcosa abbastanza di miracoloso, che uno ancora possa dire qualcosa su Dante di nuovo, ma a livello linguistico, cioè io per esempio sono molto orgogliosa di questa cosa che abbiamo, questa miscellanea che abbiamo curato sul plurilinguismo dantesco, perché effettivamente sono quasi tutti saggi, devo dire modestamente anche un po' quello che ho fatto io con un amico sulla nozione di aspetto, e tiriamo fuori proprio a livello testuale, cioè qualcosa che, cioè, dalle interpretazioni che ci sono effettivamente non era uscito ancora. E questo chiaramente no, è proprio Ingarden ti dice proprio questo, e questo è il portato dell'opera d'arte, cioè effettivamente c'è una inesauribilità di questa dimensione indeterminata, appunto di questi aspetti schematizzati a disposizione, che appunto tu puoi sempre in qualche modo rimettere alla prova, però in maniera concreta, in questo senso ha anche ragione, però la concretizzazione ti dice ABC, non è che dice oh così indeterminato, al tempo stesso però forse il punto di passaggio per poi dire qualcosa di determinato nuovo. E lì forse anche lì sarà di nuovo lo psicologismo, c'è però anche quest'idea che appunto per questo mi sembrava bella l'idea della siepe leopardiana come opera d'arte riuscita. Il punto di passaggio però è capire che c'è in gioco qualcosa di inesauribile e che quindi ogni concretizzazione però sarà sempre sullo sfondo di una complessità che non è esaurita da quella una. Che secondo me poi, se ci riflettiamo anche da un punto di vista etico, è una bellissima lezione che l'opera d'arte ci dà, no? Anche rispetto alla filosofia, con questa forma di Hubris, che questa idea proprio invece di dover in qualche modo controllare, esaurire tutto. Quindi per me anche questo era
il punto. Queste note giganti ci prendiamo il caffè, però veramente 10 minuti, perché così abbiamo il tempo, lo spazio, la tranquillità di chiudere.